Allora, abbiamo un messaggio bellissimo da condividere oggi per i sposi, vero?
Allora,
andiamo a questo messaggio?
Va bene, andiamo di bene in meglio. Allora, questo messaggio è sobrio, un messaggio sobrio per chi vuole sposarsi, però se lo ascoltate può salvare il vostro matrimonio. E i fratelli che vi siete già sposati e siete partiti sul piede sbagliato, può salvare anche il vostro se lo ascoltate bene, perché ci sono delle scritture speciali che possono salvare il vostro matrimonio. Io ho parlato negli ultimi tempi con diversi fratelli che hanno matrimoni disastrati. E il motivo è di solito il solito: egoismo. L'egoismo è il cancro dell'amore, è il cancro del regno di Dio. Va bene, personificato in Lucifero, ma sarà cacciato fuori a pedate molto presto, Apocalisse capitolo 12, verso 7, cacciato fuori dall'arcangelo Michele, nel nome di Gesù Cristo. Alleluia. Quindi quando c'è qualcosa che non va nel matrimonio, il cancro è l'egoismo, sempre. Mia moglie non mi fa felice, mio marito non mi fa felice. Chi te l'ha detto che devono farti felici? Non lo sai che Gesù dice, Luca 6, 37, 38, dice, datevi sarà dato. E datevi sarà dato. Vuoi che tua moglie ti ama? Amala. Vuoi che tua moglie ti serva? Devi servirla tu. Vuoi che tua moglie ti perdoni? Perdonala tu. E questo può andare avanti per un anno. Va bene? E sono 6.000 anni che Dio ha pazienza con noi. 6.000 anni. Va bene? E da quando mi ha sposato mia moglie che ha pazienza con me. Quindi va bene? Andare avanti con pazienza.
Amen.
Ma mia moglie non è perfetta, mio marito non ne parliamo. Senti, lascia perdere. Ci sposiamo non per entrare solamente in campo di piacere. Ci sarà anche quello dopo. La ciliegina viene sempre dopo. Si entra in matrimonio, si entra in un campo di missione. Quando ti sposi, non devi dire sono un coniuge, devi dire sono un missionario, mi sono sposato. Entro in missione.
Tutti i sposati sono missionari?
Sono missionari, tutti missionari gli sposati sono. E quando litigano, la colpa più grossa, da che parte sta?
Sempre di te stesso.
Te stesso.
Dovrebbe essere.
Chi l'ha detto? Dove? Quando? Come?
In Matteo 7.
Sì, Matteo 7, giusto.
Gesù ha detto di non guardare
alla pagliuzza.
Alla pagliuzza.
Nell'occhio dall'altro. Yeah. Ma di guardare alla quercia millenaria. Sai cos'è la quercia millenaria?
No.
E qui nel nostro caso Dio ci ha benedetto con degli alberi che chiamano alberi millenari.
Yes.
Sono alberi così grandi che, non so, sono 50-70 metri d'altezza, una cosa incredibile. Protetti dallo Stato, non si possono toccare. Mm-hmm. E la quercia millenaria, quercia in inglese oak.
Ah, ok.
Oak.
Oak tree, yeah.
Millennial oak, quercia millenaria.
Mm-hmm.
Va bene? E allora, la colpa è sempre nostra. Chi l'ha detto? Uno che se ne intende. Come si chiama?
Gesù.
Gesù ha detto che la trave grossa, sai, così grossa che la trave è sempre il nostro occhio. Ha detto Gesù, si può sbagliare Gesù?
No.
Oh! Gesù si è caricato di tutte le querce, di tutti i peccati, se le ha messi tutte nel suo occhio, infatti nelle sue mani, nei suoi piedi, nei chiodi. Se l'ha fatto lui, quindi se ti sposi con l'idea c'è la donna più bella del mondo, l'uomo più meglio, d'accordo, ma guarda dentro nello spirito. Sono egoisti come te. Andiamo avanti.
Amen. Grazie Signore.
Allora, il matrimonio di Dio si chiama il messaggio. Allora fammi tirare fuori gli occhiali, così che guardo più attentamente. Che da un po' di anni uso gli occhiali, caspita. Oh. Mi scoccia, sai. Però è così la storia. Allora,
come si fa ad avere un matrimonio benedetto?
Io questo messaggio l'ho chiamato il matrimonio di Dio. Questo può aiutare tanti che vogliono sposarsi o che sono sposati. E infatti quello che farò, approfitterò della celebrazione di oggi, il matrimonio di Emiliano ed Angela, fratelli amati da Dio, per condividere scritture e consigli sul matrimonio che credo tutti ne abbiamo bisogno, specialmente chi, Angela?
Tu.
Specialmente io, virgola, e specialmente anche chi?
Non lo so.
Quelli che pensano di non averne bisogno.
Quelli
che dicono, sta parlando di mia moglie, ho capito. Ho capito tutto, non ho capito niente. Sta parlando di te. Ah, parla di mio marito, parla, ah, di quella coppia, là. No, parla di te. Attenzione al farisaismo, puntare sempre il dito. Quando punti un dito verso un altro, cioè tre dita che puntano a te, facci caso. Punta un dito, ce n'hai tre contro di te.
È vero.
D'accordo? Allora, Angela, io attaccherei subito con la scrittura, cosa dice? Sei
Andiamo,
pronta?
Sì.
Sarai la mia scritturala?
Sì.
Non scricchiolare, però. La mia lettrice.
Yes.
Ci siamo?
Sì, io corro dietro a te.
Attacchiamo dei proverbi. Fratelli, aprire il cuore, le menti, e parlo a te, marito egoista, parlo a te, moglie, come si dice, litigiosa, e parlo a me, signor predicatore. Mia moglie un pochino, visto che la quercia nel mio occhio, lei un pochino anche lei, a me tanto. Io attaccherei proverbi 1, primo proverbi, versi 2, 9, 32 e 33. Questi sono i numeri del mio lotto oggi.
Proverbi 1. Perché l'uomo conosca la saggezza, l'istruzione e comprenda i detti sensati. Perché riceva insegnamento sul buon senso, la giustizia, l'equità, la rettitudine. Per dare accorgimento ai semplici e conoscenza e riflessione al giovane. Il saggio ascolterà e accrescerà il suo sapere. L'uomo intelligente ne otterrà buone direttive. Il timore del Signore è il principio della scienza. Gli stolti disprezzano la saggezza e l'istruzione. Ascolta, figlio mio, l'istruzione di tuo padre e non rifiutare l'insegnamento di tua madre, poiché saranno una corona di grazia sul tuo capo e monili al tuo collo. Infatti, il pervertimento degli insensati li uccide, e lo sviarsi degli stolti li fa perire. Ma chi mi ascolta starà al sicuro, vivrà tranquillo, senza paura di nessun male.
Alleluia. Allora, le scritture erano Proverbi 1, 2 al 9, 32 e 33. Andiamo a Proverbi 4, dal 10 al 13.
Ascolta, figliol mio, ricevi le mie parole, e anni di vita ti saranno moltiplicati. Io ti mostro la via della sapienza, t'avvio per i sentieri della rettitudine. Se cammini, i tuoi passi non saranno raccorciati, e se corri, non inciamperai. Afferra saldamente l'istruzione, non la lasciare andare, serbala perché essa è la tua vita.
Alleluia. L'istruzione è la nostra vita. Solo un pazzo pensa non è bisogno di correzione. Va bene, e di quella pazzia ci siamo passati tutti. Tutti, io per primo. Va bene, questo è, mi viene in mente più che altro i mariti, sai, perché i mariti hanno sempre la voce grossa. Va bene, ma la voce grossa, il bullo per eccellenza, è il marito che non ascolta la moglie. Se tuo marito non ascolta la moglie, sei la definizione del bullo. Va bene, io ce l'ho con i mariti. E mi dispiace. E grazie a Dio che sono un marito. Così che non mi mandano qualche accidente qualcuno, sai. La donna lì, la moglie, è sempre, sai, più piccola nel corpo di solito. Deve subire, arriva il marito Napoleone, Bonaparte, Mussolini, il grande conquistatore. Hai visto Mussolini a cavallo con la spada?
Sì.
Ai ai ai. Andate a guardare internet, Mussolini con la spada a cavallo. Questa è l'immagine del marito bullo. Il marito deve assomigliare a Gesù. Dolce, tenero, mettere la testa della moglie sulla spalla, carezzarla, baciarla sulla fronte e dirgli: sono qui, perdonami quando ti ho mancato di amore, grazie a Dio che mi hai sposato, non me lo merito. Questo è il marito. Sono così io? No, non sono arrivato a quel livello perfetto, ma almeno mi sto avviando, almeno sto cercando. Oh, non so con quanto è successo, che non voglio usare me come esempio. Dio ci libera, esempio è il Signore.
Amen.
Passiamo alle dottrine. Questa è stata l'esortazione. È saggio chi ascolta. Va bene, allora passiamo alle dottrine. Ebrei 13,4, Angela.
Il matrimonio sia tenuto in onore da tutti e il letto coniugale non sia macchiato da infedeltà, poiché Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri.
Alleluia.
Amen.
Guarda, profondamente opposti, ma entrambi errati, sono gli insegnamenti sul matrimonio che provengono anche da grandi nomi religiosi, sia da religioni che predicano e praticano il libertinaggio, ci sono anche quelli, come i Nicolaiti di Apocalisse 2,15, una che Gesù ha gridato, leggiamo Apocalisse 2,12-15.
E all'angelo della chiesa in Pergamo scrivi: ma ho alcune cose contro di te. Tu hai cola alcuni che ritengono la dottrina di Balaam, il quale insegnò a Balac a porre un'insidia davanti ai figli di Israele per farli cadere, inducendoli a mangiare cose sacrificate agli idoli e a fornicare. Così hai pure alcuni che ritengono la dottrina dei Nicolaiti, la qual cosa io odio.
I Nicolaiti, un gruppo abbastanza misterioso che pochi insegnano. Io ho studiato un po', sono andato a spulciare chi sono questi Nicolaiti. Beh, allora, praticamente la risposta la trovi più che altro qui in questa scrittura, Apocalisse 2,12-15, scopri che sono i Nicolaiti. Però sono dovuto andare al greco a scoprire la radice della parola in greco, eccetera. Allora, perché vi sono anche oggi, attenzione, delle sette cristiane che con la scusa che Dio è amore praticano perversioni, promiscuità sessuale, come rapporti fuori dal matrimonio, incesto, eccetera. Va bene? Pratiche queste chiamate da Gesù in Apocalisse 2,15, la dottrina dei Nicolaiti, la qualcosa io odio. Quindi, cari credenti cristiani che predicate il sesso libero, eccetera, attenzione, Dio odia questo, ok? E lo voglio dire chiaro, che c'è gente che, siccome io ho predicato molto il perdono di Gesù sulla donna adultera, Giovanni 8, mi hanno accusato che io incoraggio l'adulterio, che io incoraggio il libertinaggio sessuale. Niente affatto, sono bugie del diavolo, sono contro, Gesù è contro, perché dovrei essere a favore. Quindi la parola dice chiaramente, la qualcosa io odio, dice il Signore. Io sono andato a una Bibbia inglese, che è una buonissima Bibbia, si chiama Amplified Bible, right? E questa Bibbia riporta questa scrittura, Apocalisse 2,15, e dice, la leggete in inglese che te l'ho data.
Okay. You also have some who, in a similar way, are clinging to the teachings of the Nicolaitans, those corruptors of the people, which thing I hate.
Ok, quindi praticamente ha tradotto più o meno quello che abbiamo letto in italiano, però la amplifica, è un'ottima Bibbia. Quindi la traduco dall'Amplified, cioè Amplified vuol dire Bibbia amplificata. Dice, tu hai, Apocalisse 2,15, Gesù dice, tu hai, alla chiesa di Pergamo, tu hai nella tua chiesa, in un modo simile a cosa? Sta parlando di Balaam. Apocalisse 2,14 dice, hai colà alcuni che ritengono la dottrina di Balaam, il quale insegnò, eccetera, eccetera, ai figli di Israele, a indurli a sacrificare gli idoli e fornicare. Quindi Balaam ha indotto Israele a fornicare.
Sì.
Questo magari l'abbiamo già spiegato.
Sì, l'abbiamo spiegato.
Allora, quindi Balaam ha indotto Israele, tra l'altro, a fornicare, cioè perversioni sessuali. Questo lo potete studiare, appuntatevelo, Numeri capitolo 25, vediamo in che modo. Uh-huh. Numeri 25 però non specifica che è stato Balaam, però lo specifica qui Gesù. Che quindi qui Apocalisse 2,15 è la continuazione di Numeri 25, ok? In che modo ha indotto, che non poteva, Balaam non poteva maledire Israele perché Dio glielo proibiva, e dice ok, non possiamo maledire Israele, però ha preso Balac, il re di Moab, facciamo così, manda le tue donne, prende tutte le tue prostitute, mandale al tempio e offri agli israeliti sesso libero se adorano, se mangiano il cibo dedicato agli idoli che era proibito. E loro israeliani hanno fatto il sesso con queste le moabite, e l'ira dell'Eterno si è accesa e ne ha ucciso e sterminato 20-25 mila. Quindi Balaam non poteva maledire Israele, allora ha fatto in modo, ha usato Dio come un burattino, ha fatto una pedina di Dio, ha detto ok, li facciamo peccare e Dio li punisce.
Sì, 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 sì.
E quindi usiamo Dio per i nostri scopi. Un po' come fa il diavolo quando ci fa peccare. Cerca di usare Dio come una marionetta per punirci. Dio non vuole punirci, ma ci deve punire per via della sua legge. Quindi il diavolo ci tenta, ci fa cadere in tentazione e Dio è obbligato a punirci. per questo che il diavolo, se Dio ci punisce, fa la piaga, poi cosa fa? Ci perdona, sì, e sì, il diavolo, sì, va all'inferno. Quindi attenzione a non usare Dio come marionetta, perché cosa pericolosa è. Caspita. Torniamo al punto qui. Allora, abbiamo capito il peccato di Balaam, il trucco, allora, la trappola.
Diceva,
e aspetta che finisco l'appunto.
Sì, in verso 14 ha detto, ecco, che Balaam, che era un profeta, si dice, ha tentato gli israeliti a fornicare, e così pure, dice Gesù in Apocalisse 2, così pure voi avete i Nicolaiti.
Ecco, quindi questo così pure ci fa capire che sono i Nicolaiti. Quindi per capire che sono i Nicolaiti sta tutto qua. Così pure che nella Bibbia inglese Amplified è molto più chiaro, dice in a similar way,
in un modo simile,
in modo simile, va bene, si stanno aggrappando agli insegnamenti dei Nicolaiti, che io odio, va bene. Quindi queste religioni che predicano il sesso libero perché sai Dio è amore, Dio perdona, no calma calma. Amore, ma il Vangelo c'ha comandamenti specifici, cosa fare, cosa non fare. Per fornicazione sessuale, Matteo 5, Gesù autorizza a divorziare. Quindi non venite a raccontarmi che Dio amore, possiamo fare quello che vogliamo. Dio amore, non puoi fare quello che vuoi, perché c'è anche Dio amore, ma in mano c'è anche il bastone. E ma Vecchio Testamento, no, calma, l'inferno è nel Nuovo Testamento. Calma, non è il Vecchio Testamento. Infatti sono andato anche al greco, e la parola è houto, che dice, vuoi leggere in inglese la Strong, enciclopedia inglese Strong, che in italiano non ce l'ho.
It says, in this way, referring to what proceeds or follows, after that, in this manner, even so, likewise, on this fashion, in like manner.
Ok, quindi praticamente questa parola houto è esattamente come tradotta nell'Amplified inglese, che dice in un modo simile. Quindi i Nicolaiti sono uguali, il terzo peccato di Balaam che induceva Israele a fornicare sessualmente, vedi, sì, il numero, sì, 25, sì. Ci siamo?
Sì.
Quindi vuol dire che la dottrina dei Nicolaiti era simile a questo. Quindi Nicolaismo significa quindi fornicazione o perversioni sessuali. Quando leggete questo capitolo, interpretatelo così. Questo per chiarire l'idea a chi oggi usa la Bibbia come scusa per fare quello che gli pare. Ma Paolo ha detto nella scrittura che abbiamo letto prima: Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri. Quindi nessun spazio, altre interpretazioni.
Amen.
Punto e basta. Occhi, amen, sulla, amen, purezza del Vangelo di Gesù. Amen.
Amen, amen.
Va bene.
Grazie, Gesù. Amen.
Allora, poi c'è l'estremo opposto, va bene? Ci sono religioni cristiane che danno sette praticamente, perché libertà sessuale, questo, quell'altro, che è sbagliato. Poi c'è l'opposto, c'è il contrario, il religionismo, la prigione.
A quelli che dicono che il sesso è peccato.
Esatto, e qui c'è il contrario qui. E quindi bisogna stare attenti a non credere nemmeno alle altre aberrazioni di senso opposto.
Vero,
il diavolo,
sì,
fa destra e sinistra, però non sta mai al centro della parola. Cioè, quindi attenzione a quello, le aberrazioni religiose che non sono scritte nella Bibbia, anche se proveniente da pezzi grossi della religiosità storica. Un esempio nel cattolicesimo, ti ho dato delle citazioni. Papa Pio II, cosa ha detto?
Ha detto: quando vedi una donna, pensa che sia un demonio, che sia una sorta di inferno.
Cioè, questo è Papa Pio II.
Ai.
E questo non è l'unico. Sono tanti altri. Cioè, attenzione alle religioni che sono. Guarda, andiamo a San Tommaso d'Aquino nel libro Summa Theologica, cioè Teologia Cattolica.
In ogni caso, la donna serve solo alla propagazione della specie.
Quindi, allora va bene l'inseminazione artificiale, così sicuramente quella povera disgraziata non proverà nessun desiderio. Andiamo a Sant'Agostino.
Okay.
Sant'Agostino, uno dei padri della Chiesa Cristiana Cattolica.
Ha detto...
Cosa diceva questo?
Quanto maggiore è il piacere, tanto più grave è il peccato. Chi ama con troppo calore la moglie è un adultero. I coniugi peccano non appena si abbandonano alla voluttà.
c'è la passione, il desiderio, no? Cioè, praticamente anche sta dicendo questo qua, anche se ti sposi non puoi desiderare l'amore, no, perché te la sposi da fare, scusa.
Sì.
Perché Dio non poteva creare l'inseminazione artificiale, ciao. Perché ha fatto la donna così bella? Perché sai come dice la storia? Che il marito si lamentava sempre sulla moglie che era bella, e un giorno gli ha detto alla moglie che era la sua moglie, ha detto, ma moglie, mi vuoi dire, perché litigavano, mi vuoi dire perché Dio vi ha creato voi donne così belle e così stupide? Si può sapere? Conosci la storia? La racconto io.
No, racconta tu.
E allora la moglie ci ha riflettuto, la moglie dice, ma guarda, io ci ho creato così belle che voi desideraste di sposarci, voi uomini,
mm-hmm.
e così stupide da accettare. Ehi, donne, è una barzelletta, eh? Alleluia, ci siamo. Uè, senti, ma io abbiamo parlato delle esagerazioni cattoliche, vogliamo parlare dei protestanti? Martin Lutero, uno dei fondatori della riforma cristiana protestante, cosa ha detto, Angela?
L'atto coniugale è un peccato grave in nulla differente dall'adulterio e dalla dissolutezza, nella misura in cui entra in ballo la passione dei sensi e l'odioso piacere, così che nessun dovere coniugale accade senza peccato e i coniugi non possono essere senza peccato.
E questo qui aveva 10-12 figli,
cioè
Martin Lutero, uno dei padri fondatori del protestantesimo.
Ma come l'atto coniugale non è differente dall'adulterio? Come?
Voglio chiedere a lui.
Ai.
Quando evidentemente neanche l'onorevole Lutero conosceva molto bene la Bibbia, avrebbe fatto bene imparare, per esempio, dall'apostolo Paolo, che ripetiamolo, insegna Ebrei 13:4.
Ebrei 13:4. Il matrimonio sia tenuto in onore da tutti e il letto coniugale non sia macchiato da infedeltà.
Ok, quindi il matrimonio è tenuto in onore da tutti. Per quale motivo uno che desidera la moglie del sesso, del normale sesso con la moglie, commette adulterio? Ma signor Lutero, ma per cortesia, è così che è cominciato il protestantesimo? Meno male per le cose giuste che ci sono nel protestantesimo. Meno male, guarda, stiamo lontani dalle denominazioni protestanti e cattoliche che siano. Occhi su Gesù.
Amen.
Cosa dice Angela? D'accordo?
Amen.
Oh, possiamo fare un bel respiro.
Please.
Respira, Angela.
Parliamo di cose più belle sul matrimonio.
Il Vangelo.
Questi...
Il Vangelo è acqua rinfrescante.
E questi distruggono il matrimonio così.
Ma sono una manica anche loro. Grazie Dio. Lascia perdere Lutero e Sant'Agostino e
ma
compagnia bella.
Forse perché i cattolici, i papi, i preti, tutti questi che non si sposano, vogliono considerare l'atto sessuale un peccato, così si sentono meglio,
superiori.
Perché loro sono fuori di queste cose, o almeno ufficialmente. E poi Martin Lutero, lui è anche uscito da un monastero, no? E anche lui, quindi,
era un monaco cattolico.
Anche lui pensava che l'atto sessuale è un peccato, quindi è una grande confusione.
Ma Martin Lutero, guarda che la chiesa luterana, io sono una moglie luterana, quindi lo so, guarda la chiesa luterana, è quella che più assomiglia ai cattolici.
Mm-hmm.
Loro fanno il battesimo, lo fanno con uno spruzzo d'acqua sulla fronte.
Mm-hmm.
Sei pentecostali battisti che mandano maledizioni ai cattolici perché loro non lo fanno per immersione. Ma andate a parlare con i luterani, che non lo fanno neanche loro. Allora, passiamo ad un altro soggetto, un altro capitolo,
sì,
lo stesso. Allora, il prossimo punto voglio parlare di fare grande, grande attenzione con chi ci si sposa. Non è una complicazione, dico sempre, non iniziate il fidanzamento col sesso, perché finisce che diventate assuefatti al sesso e poi se la moglie o il marito è sbagliato non riuscite a mollarli. E poi cominciano i sposati, i bambini, divorzi, eccetera. Dividete i bambini, spaccate il matrimonio, spaccate i cuori dei bambini, i bambini crescono insicuri, si drogano, eccetera. E colpa vostra, avete sposato la donna o l'uomo sbagliato, o era ateo, o avete sposato un cristiano a mezzo cuore. Disastro. Quindi, se sposate la persona sbagliata, incapperete in 2 Corinzi 6:14-17, Angela.
2 Corinzi 6:14. Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi, Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla d'impuro, e io vi accoglierò.
Va bene. Quindi, sposate persona sbagliata, attenzione che se non intervengono cambiamenti drastici, pentimento, nascita di nuovo, eccetera, e allora dovete separarvene, dice il Signore, perché il matrimonio non glorifica Dio, ma glorifica il diavolo. E allora, attenzione con chi ci si sposa.
Amen.
Va bene? In Giobbe 2,7 vediamo che se non stiamo attenti alla sposalizia ci potrebbe capitare una moglie oppure un marito come quello di Giobbe 2, verso 7.
Così Satana si ritirò dalla presenza dell'Eterno e colpì Giobbe di un'ulcera maligna dalla pianta dei piedi alla sommità del capo.
Dio ci liberi, fratelli.
Giobbe prese un coccio per grattarsi e stava seduto in mezzo alle cenere.
E cioè nel mezzo alle cenere, nel senso di, come sai, digiunava e pregava e nella cenere, cioè non c'è digiuno più digiuno di questo.
Allora sua moglie gli disse: rimani ancora fermo nella tua integrità, maledici Dio e muori.
Capito la mogliettina? Dolce sta mogliettina, caro mio, indemoniata. Da capo a chi aveva l'ulcera spirituale? Lei.
Sì.
Da capo a piedi, posseduta al massimo, la dolce mogliettina. 10.
Ma egli disse a lei: tu parli come parlerebbe una donna insensata. Se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare anche il male? In tutto questo, Giobbe non peccò con le sue labbra.
Ok, il nome della moglie sparisce dalla Bibbia da allora in poi. No? Dio non la ritiene neanche degna di essere nominata una donna così. E quando si è presentata davanti a Dio, avevo qualche cosa da cui rispondere. Allora, stiamo parlando del punto: attenzione con chi ci sposiamo.
Amen.
Molto
sì,
attenti.
Sì, sì.
Allora, l'altro punto su questo è: guardiamo l'esempio di Giuseppe con Maria. Giuseppe, vediamo in Matteo capitolo 1 al 18, vediamo che Giuseppe per fede, sai che Giuseppe camminava per fede? Mm-hmm. Prima che arrivasse Gesù camminava per fede. Giuseppe per fede mette in pratica il perdono di Cristo e va contrario alla vigente legge di Mosè per salvare la sua fidanzata Maria, apparentemente un'adultera, va bene? Leggi, Matteo 18, 1, 19.
Matteo 18?
Matteo 1, 18, 19.
Matteo 1.
Io a volte mi confondo, ma tu devi capire gli sbagli di corsa.
Devo capire.
dono di...
Matteo 1, 18. Leggenza. La nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Maria, sua madre, era stata promessa sposa a Giuseppe. E prima che fossero venuti a stare insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo.
Capirai questo? Com'è che si è messa incinta? Dimmelo di nuovo. Per lo Spirito Santo, Giuseppe. Come si è messa incinta per lo Spirito Santo? E dove la mia verginella che mi sono fidanzato? Incinta per lo Spirito Santo. Ma quale fidanzato gli crede?
È vero, sì, sì, sì. Non è successo mai prima.
Perché tu fai Maria. Maria, dimmelo ancora. Com'è che sei rimasta incinta?
Oh, amore mio, è venuto un angelo e mi ha parlato.
Un angelo!
E mi ha detto che sono incinta solo per la parola di Dio, lo Spirito Santo, senza che nessuno mi ha toccato.
Ma vagliela raccontare a qualcun altro. Ma lo sai che nella legge tu devi essere lapidata?
Ma non è la volontà di Dio, è stato l'angelo che me lo ha detto.
Ma quale angelo? Ma chi ti crede? Io non ti credo, chi ti crederà?
Ma è vero, è stato l'angelo, credimi.
C'hai prove?
No.
E allora come faccio a crederti? Cioè, il discorso deve essere andato più o meno così. Quindi allora, dove sei arrivata?
Poi Dio è intervenuto e ha parlato nel sogno di Giuseppe e anche lui si è convinto che sì, era lo Spirito Santo.
E avrei detto, ma proprio a me mi deve capitare queste cose.
Erano in due.
Infatti, Giuseppe, rilassati, non essere geloso, ancora illibata ye.
Cosa vuol dire?
Questa è una specie di dialetto, no?
Ah sì?
Ancora illibata è. Illibata vuol dire vergine.
Ah, ok.
Okay. italiano, illibata vergine. Allora, ascolta, dove hai letto? Fin dove
ho sei? Letto a 18.
A 18, continua.
Verso 19. Giuseppe, suo marito, che era uomo giusto e non voleva esporla a infamia, si propose di lasciarla segretamente.
Qui c'è molto in questa scrittura, tantissimo.
Che Dio la benedica.
Capisci? Qui vediamo che Giuseppe cammina per fede, mette in pratica la legge di Cristo di perdonare una che lui credeva di essere adulta, se no non l'avrebbe lasciata segretamente. Sì, sì, sì. E cosa fa? Rompe la legge di Mosè, va contro i dettati degli statuti e fa finta di niente e cerca di mandarla via segreta e dice: d'accordo, vai, amore mio, io non posso, ieri sera, tutta notte, io non ho dormito. Sono giorni e giorni che io non dormo, né giorno né notte. Guarda, facciamo così, guarda, io non posso vederti uccisa, lapidata, ti mando via segretamente. E quella cosa gli risponde quando gli diceva: ti mando via segretamente.
Oh, per favore, no, non lasciarmi, è stato l'angelo, credimi.
Disonorata.
E cosa penserà la gente se tu mi lasci?
Insomma, cosa pensa la gente se ti trovano incinta?
Ma penseranno che è tuo.
No, ma subentra che io non ti voglio a te così. Penseranno loro, ma non lo... Insomma, allora, qui vediamo che Giuseppe va contro la legge di Mosè. Infatti la legge comandava di uccidere una tale fidanzata fornicatrice, in Deuteronomio 22 a 24.
Deuteronomio 22. Quando si troverà un uomo coricato con una donna sposata, tutti e due moriranno. L'uomo che si è coricato con la donna è la donna. Così toglierai via il male di mezzo a Israele. Quando una fanciulla vergine è fidanzata e un uomo, trovandola in città, si corica con lei, condurrete tutti e due alla porta di quella città e li lapiderete a morte. La fanciulla, perché essendo in città non ha gridato, e l'uomo perché ha disonorato la donna del suo prossimo. Così toglierai via il male di mezzo a te.
Questo è un comandamento di Dio. Giuseppe era sicuramente un uomo di Dio.
Sì.
Questo su questo fino adesso non ho ancora incontrato nessuno che avesse dubbi. Però qui Giuseppe rompe la legge. Va bene? Quindi vediamo che a volte, qual è il punto che sto cercando di fare? Perché tutta questa storia? Sto cercando di dire che a volte nei matrimoni bisogna rompere le leggi. Va bene? Ci sono le leggi. Sbaglia, paga, sbaglia, paga, sbaglia, paga. Gesù è a favore dell'adulterio?
No.
Però perdona la donna adultera?
Sì.
E quindi rompe la sua stessa legge? Perché ci sono le leggi di Dio a diversi livelli. Primo livello, basico e primordiale, la legge di Mosè. Ok. Monte Sinai, 3500 anni fa. Poi c'è un altro livello più perfetto, la legge di?
Di Cristo.
Cristo.
Il perdono.
I comandamenti del Vangelo. Quindi, come dice Paolo, gli effeminati, gli adulteri non entreranno nel regno di Dio. Quindi è il secondo livello, giusto?
Sì, sì, sì.
Matteo 5, per fornicazione mandi via la moglie. Ok, però c'è un altro livello ancora più alto, quale, Angela?
E qual è?
Non lo so. Il livello del perdono, il livello dell'amore, il livello perché Dio è amore. Dio sì è giustizia e manderà all'inferno chi merita di andarci, ma c'è anche un livello più alto di Dio. C'è un livello più alto della giustizia di Dio. E qual è? L'amore di Dio. Capisci? Noi in Adamo ed Eva ci meritavamo l'inferno, ma surriscaldato. Però questo per la legge di Dio, infatti l'ha promesso, mangiate il suo frutto, ciao, morti. Però è subentrato, Dio non ha potuto farci niente, non ha potuto, perché lui è amore, ha detto io non ce la faccio a cacciare questa gentaglia all'inferno. E Gesù ha detto d'accordo padre, mi offro. Infatti Gesù ha detto nel Vangelo, nessuno mi toglie la vita, la offro io. Non credi che possa chiamare 12 legioni di angeli e liberarmi da Getsemane, dal Calvario? Gesù si è offerto. Dio ha detto, come faccio a mandare all'inferno? Mi fa male, perché io amo. Radio Blast. Amo Angela, amo Andrea, amo i fratelli che seguono la radio, amo quei fratelli pentecostali, battisti, cattolici, geo e mormoni. Li amo tutti! E Gesù dice, Padre, mandami, mandami. Mm-hmm. Allora,
sta dicendo che in un matrimonio c'è una legge che può rompere le regole anche del matrimonio, la legge dell'amore?
Nel matrimonio, quando ti sposi, devi essere pronto a rompere le leggi del matrimonio, che dice se c'è un adulterio, divorzia,
sì.
Okay, per fare come ha fatto Giuseppe, ha rotto la legge di Mosè per una legge superiore, la legge del perdono e dell'amore. Quindi c'è anche la legge di Cristo che dice, Matteo 5, per fornicazione manda via la moglie, però subentra un'altra legge più alta di quella che è la legge di Cristo dell'amore.
Ma anche questa è la legge
Giovanni
di Cristo.
Giovanni 8 che perdona l'adultera.
Anche questa che puoi mandare via la moglie per motivo di adulterio, anche questa è la legge di Cristo.
Sì.
E puoi farlo.
Puoi farlo, specialmente in presenza di situazioni che il coniuge non si pente.
Sto pensando a un fratello da Ecuador che ci ha scritto 2 giorni fa, ha detto che un anno fa la sua moglie lo ha tradito e lui lo ha mandato via da casa,
sì,
hanno un figlio insieme,
sì.
Ma dopo un anno adesso lei sta chiedendo di ritornare da lui,
sì.
E lui ha detto che ancora non posso perdonarla, ora ancora, cosa devo fare? Riceverla
o no?
L'abbiamo
già risposto, no?
Sì, l'abbiamo risposto, sì.
Cosa gli abbiamo detto?
L'abbiamo detto Giovanni 8.
Giovanni 8.
Gesù ha perdonato l'adultera.
Devi perdonarla, perché lei si pente, devi dargli un'altra possibilità. E se ci cade di nuovo, 70 volte 7 al giorno.
Difficile, eh?
Se si pente. Fin quando si pente, tua moglie la perdoni, o il marito. Pensa, di solito è l'uomo, stavolta è la donna che l'ha lasciato per andare in adulterio. Immagina che...
Però se si pentirebbe, sinceramente, non... commetterebbe adulterio di nuovo?
Può farlo di nuovo.
Allora non è sincera?
No, semplicemente ci cade di nuovo. Cosa c'entra?
70 volte 7?
Uno che si pente, riceve Gesù, si salva e continua a drogarsi, cosa vuol dire che non è salvo? Come certe chiese baldracche dicono. Cosa c'è? Un peccato della carne, continua a fumare.
Sì.
La prostituta che riceve Gesù e si converte, si pente, però continua a prostituirsi perché è in una gabbia. E cosa non è che perde la salvezza, però sta lottando per uscire. L'omosessuale
sì,
si converte, però continua a essere omosessuale, però sta controvoglia, cerca di uscirne e il Signore lo perdona.
Credo che uno che sì, in questo caso, come tu dici, almeno dovrebbe non desiderare più l'adulterio o la droga o così via, e cercare di uscire, di lottare contro la sua carne.
Certo.
Perché se no non è salvo.
Non è salvo, se non cerca di uscire non è salvo.
Ok, se almeno quello.
Dio giudica il pensiero del
sì,
cuore.
Sì, sì.
Capisci? Leggi Ebrei 4:12.
Ok, aspetta.
Infatti Davide ha avuto perdonato il peccato di... Riempio lo spazio. Davide è stato perdonato il peccato di Batseba e poi è cascato in altri peccati. Per esempio alla fine di Seconda Samuele capitolo 23-24, verso lì, lui ha numerato Israele, grande peccato, va bene, e un peccato che sono morti in 150.000, sono morti 150.000. Sono morti per il suo peccato. Peggio ancora di Batseba. Batseba è morto solo uno, il bambino. Qui sono morti in 160.000, sono morti. Dopo che è stato perdonato, ecco che ricada di nuovo nella fossa. Va bene?
Ebrei 4:12. Infatti la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, e penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla. Essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore.
Quindi un omosessuale, una prostituta che si converte, riceve la salvezza, battezzata nello spirito, ma ci ricade di nuovo nella droga, ci ricade nella prostituzione, nell'adulterio, però lo fa condannandosi. Allora in 1 Giovanni Epistola dice, se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore. Dio vede, è come la parola di Dio è come una spada che divide l'anima dal cuore, la carne dallo spirito. Dio vede se lo fai per disprezzo a Dio, come Adamo ed Eva col frutto proibito, o se lo fai, sono un disgraziato, sto facendo una cosa che non dovrei fare, e la fai perché la carne ti adesca e cadi nella fossa come un somaro. È lì che bisogna memorizzare le scritture, vivere le scritture. Guarda, se questa gente che cade in tentazione solamente andasse ad evangelizzare, automaticamente uscirebbe dall'incantesimo del diavolo. È come uscire da una stanza piena di diavoli e entrare in una stanza piena di Spirito Santo. È una è tutta la distanza di una decisione, va bene?
Amen.
Andiamo avanti?
Amen, sì.
Ok, il prossimo punto, siamo sul soggetto sempre che dice grande attenzione con chi ci si sposa. Ok, adesso voglio andare avanti su questo soggetto. Come ci si comporta dopo sposati? Allora, Maria non aveva peccati, ma Giuseppe non lo sapeva. Era comunque disposta a perdonarlo lo stesso per non esporla all'infamia. E noi?
Ah, vuoi dire che Maria non ha peccato quando è rimasta incinta?
Sì, sì, non è immacolata come dicono certi cattolici.
Sì, sì.
No.
Allora, in questo peccato lei non è caduta?
No, però è certo che aveva peccato come tutti.
Okay.
Questa storia che è nata immacolata, dove è scritta nella Bibbia? Questo è scritto solo nella cosa di Sant'Agostino, Compagnia Bella.
Sì, sì, sì.
Sono invenzioni. Dove è scritto nella Bibbia che è senza peccato quando lei nel cantico di Maria davanti a Elisabetta ha detto: il mio cuore esulta in Dio mio
Salvatore.
Maria stava dicendo: mi serve un Salvatore, se no vado all'inferno anch'io.
Sì, sì, sì.
E no, Maria è stata assunta in cielo. La sua mamma vergine, anche lei, anche la zia e la cugina, tutti vergini. Ma dove è scritto nella Bibbia?
No, non è scritto. Ma ho visto persone che applicano alcune scritture dei proverbi per dire che Maria è immacolata, che lei ha esistito prima della fondazione del mondo, ma nel libro dei proverbi non parla di Maria, parla della sapienza, che è femminile, e loro dicono che è Maria, ma è la sapienza, non è Maria.
Ma allora uno può dire quella, la
e
moglie
dice chiaramente che è la sapienza.
Ma se tu vai dietro le opinioni, le interpretazioni, quella lì può essere la moglie di Maometto o la sorella di Buddha.
No,
pazienza, ma dove è scritto che quella è Maria? E poi dice la sapienza grida ai crocicchi, grida la sapienza al verbo presente. E quindi quando Salomone ha scritto questo, cos'era, mille anni prima che Maria nascesse, diceva la sapienza grida, la sapienza è nata con Dio.
Sì.
Sta parlando della sapienza,
sì,
di Dio,
certo.
Mica Maria.
Certo.
Cioè, ma senti, questi religiosi che vadano per la loro strada. Gesù ha detto a Matteo 15: sono ciechi, guida di ciechi, entrambi cadranno nella fossa.
Amen. Allora, dicevi che anche se Giuseppe non sapeva che lei non ha peccato, che è stato veramente un angelo, lei era comunque disposto a perdonarla e a non farla lapidare.
Sì, capito, infrangendo la legge di Mosè. Ecco,
sì,
che ho parlato degli
sì.
scalini
della
legge di Dio, ho parlato, no? Quindi anche noi ci troveremo nel matrimonio in situazioni che il nostro coniuge non sarà sempre innocente come Maria. Saremo pronti a perdonarli? Saremo pronti a rompere le leggi nel nome della legge massima? Cioè, la legge più alta, c'è la legge del Vangelo, ci sono le leggi, ma nel Vangelo vediamo un'altra legge, che è la legge del Calvario, dell'amore, del perdono,
amen,
che supera
amen.
Tutto. Quindi amen. Se il nostro coniuge, prima o poi il nostro coniuge, la nostra immacolata Santarellina moglie o il nostro grande profeta marito, prima o poi cascherà in qualche fosso. Saremo pronti a perdonarli? O saremo come i farisei a puntargli il dito? La nostra vera grandezza davanti a Dio non sarà che siamo stati più giusti di quel coniuge e non abbiamo commesso i peccati di lui e di lei, ma la vera grandezza davanti a Dio è che abbiamo perdonato più di lui o di lei. Dio non ci chiederà, caro marito o moglie perfettino, hai meno peccati del coniuge? Hai sbagliato di meno? Chi ha sbagliato? Ha sbagliato di più l'altro coniuge. Ah bene, allora tu, eccoti qua, un premio più grande. No, Dio non ci chiederà quello. Chiederà, hai perdonato di più. La superiorità, il coniuge più grande, non è come il perfettino fariseo che non sbaglia mai. Hai sbagliato, ti punto il dito. Ma il più grande è quello che perdona di più, ama di più, è più umile, che riceve schiaffi in più in faccia, umiliazioni di più, quello è più grande, perché Amen. Quello assomiglia a Gesù. Quello assomiglia al vero Gesù del Calvario, che prende gli sputi, gli schiaffi e la crocifissione. Non è il marito giusto, giustino, la moglie giustina, come i farisei che puntano il dito. Il perdono è uno dei principali test, amati fratelli e sorelle, per vedere se siamo veramente cristiani. E significa perdonare come Gesù ha perdonato noi, questo è il test. Perdonare quando il peccatore non se lo merita, perché questo è il vero cristianesimo ed è anche il segreto del matrimonio felice.
Amen. Amen. E anche alcune cose piccole di neanche dare attenzione, perché non vale la pena di parlare, litigare del tante cose piccole, ma lasciare andare.
Va bene, quindi gloria al Signore, impariamo a perdonare così come vogliamo essere perdonati. Quindi io credo che uno dei motivi per cui Dio ha dato tanta importanza alla fedeltà coniugale è per insegnarci e prepararci, come ho messo su quell'immagine sulla radio, prepararci alla fedeltà del vero matrimonio, quello eterno, spirituale, con
Amen.
Cristo.
Amen.
Quindi
Amen.
Se non impariamo a perdonare il nostro coniuge per qualsiasi peccato che abbia commesso e del quale si pentono, così non saremo come Gesù, perché Gesù ci ha perdonato noi. E dopo essere stati perdonati ad eventuali peccati, se ancora non impariamo a diventare fedeli al nostro coniuge, allora vuol dire che il nostro pentimento era borotalco al vento, borotalco al vento delle tentazioni, e non siamo adatti a fare parte della sposa di Cristo, essendo, diciamo, assuefatti alla droga dell'adulterio. Ma chiunque vuole, che c'è un peccato difficile che non riesce a separarsi, c'è la medicina di Matteo 17:21. Quella medicina può curare anche questo, e quella medicina può curare tutto.
E cosa è Matteo 17:21?
E leggilo.
Aspetta. Matteo 17:21 dice: questa specie di demoni non esce se non per mezzo della preghiera e del digiuno.
Quindi qualunque demone, non c'è demone che resista alla preghiera, e se ancora non se ne va, digiuna.
Allora uno che cade continuamente in peccato, per esempio adulterio, non può continuare 70 volte 7. Lui dovrebbe digiunare e pregare finché vince questa battaglia.
70 volte 7 è una cosa simbolica per dire: non dargli un metro di misura, ti ho perdonato stamattina, adesso basta. Se si pente lo perdoni, punto e basta.
Okay.
Quindi studiamoci, fratelli, 2 Corinzi 11:2, Angela, studiamoci di essere una degna sposa di Cristo, e lo si diventa se ci studiamo di farlo. Non si nasce sposa di Cristo, non diventi sposa di Cristo perché sei nato di nuovo, contrariamente a certi predicatori. Sposa di Cristo si diventa se dopo essere nato di nuovo, battezzato dello Spirito Santo, eccetera, se scegliamo di dare tutto il cuore, tutta la mente, tutto il corpo, tutta la vita a Gesù, e cerchiamo di, non la perfezione, eccetera, ma cerchiamo di fare quello che possiamo. 2 Corinzi 11:12.
2 Corinzi 11:2.
Infatti, cosa ho detto? 12:2.
12.
11:2.
Infatti sono geloso di voi della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati a un unico sposo, per presentarvi come una casta vergine a Cristo.
Alleluia. Efesini 5:24-27, ma legge solo 2 o 3 scritture.
Ora, come la Chiesa è sottomessa a Cristo, per santificarla, dopo averla purificata, lavandola con l'acqua della parola, per farla comparire davanti a sé gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile.
Quindi santa e irreprensibile non significa comportarci come prostituti che ingannano il coniuge ogni volta che il diavolo manda una tentazione. A Dio ha detto a Caino in Genesi 4: il peccato è alla porta del tuo cuore, devi resistere. Vabbè, però Caino cosa ha fatto? Non ha resistito, ha ucciso Abele.
Sì.
E noi possiamo uccidere l'Abele del nostro matrimonio perché non abbiamo voluto resistere alle tentazioni del diavolo.
Sì, è vero.
Va bene?
È vero, sì.
Non raggiungeremo mai il matrimonio felice cercando il matrimonio felice, ma lo raggiungeremo solo se ricercheremo Gesù.
Amen.
Solamente un pazzo può sposarsi pensando che ora la moglie o il marito li farà felici. Non lo saranno mai. se questo è il motivo egoista per cui lo hai sposato o sposata. La vera felicità, il vero matrimonio felice, lo si raggiunge non aspettandosi che l'altro o l'altra ci faccia felici, ma solo se ci sposiamo con la determinazione che noi dobbiamo fare l'altro o l'altra felice e prepararsi a perdonarla, dei loro peccati che sempre arrivano. Ma sì, quando lui sì, o lei, cioè succede che non se lo merita, cosa fai quando il coniuge non si mette a perdonare? Non ce lo meritiamo neanche noi, va bene? Il perdono non si dà, non lo si dà uno che lo merita. Uno che merita il perdono non c'è niente da perdonare.
Sì.
Anche se è un'annunciatrice perfetta, non ho niente da perdonarti, per cui ti perdono.
Grazie.
Scusi, il perdono si dà, cioè la grazia condannata a morte si dà perché è condannata a morte, non perché, capisci?
Sì, sì, sì.
Guarda,
sì,
ti ricordi
sì,
la storia di Napoleone e la mamma, che ti ho raccontato già?
Sì.
Più
sì,
o meno?
Sì.
E c'è questa mamma che è andata da Napoleone, storia vera, si è buttata in ginocchio.
Perché il figlio, che era soldato di Napoleone, ha fatto qualcosa di sbagliato.
Sì, aveva fatto una cosa brutta, non so, disertato qualcosa.
Sì, sì, sì.
Ed era condannato a morte.
Sì.
E lì sì, la ghigliottina. E allora la mamma del figlio, distrutta, piangendo, è riuscita ad avvicinarsi a Napoleone. Prima che la fermasse, si è gettata ai suoi piedi. E poi ha detto: lasciatela, fatela parlare. E ha chiesto: maestà, chiedo grazia, perdono e grazia per mio figlio che è condannato a morte per questo e questo. E Napoleone gli ha detto: non sarebbe giustizia, non se lo merita. Mm-hmm. E la mamma gli ha detto: maestà, non chiedo giustizia, chiedo grazia. E Napoleone è rimasto in silenzio. Sta bene, l'avrai. Mm-hmm. Prendi tuo figlio e vattene. Quindi non puoi perdonare uno che se lo merita. Mm. Va bene? Puoi solo perdonare uno che non se lo merita. Gesù non ci ha perdonato perché ce lo meritiamo.
Sì, sì, sì.
Dio non ci ha perdonato, non ci darà il cielo. Ad alcuni di noi parte della sposa. Va bene? Ma perché Cristo ha pagato per noi, primo passo, e siamo salvati. Il secondo passo, la sposa di Cristo, è un'altra cosa. Quindi solamente quando il nostro coniuge potrà vedere in noi questo atteggiamento di vero cristianesimo, che siamo lì per dare, non solo per ricevere. Perché se dai, prima o poi ricevi anche. Questa è la vera saggezza. Quindi se il coniuge vede che siamo lì, vede questo vero cristianesimo in noi, quindi vede il vero Gesù, che non ha niente a che fare con le solite prediche bibbiate in testa. E allora anche lui potrebbe prima o poi seguire lo stesso tipo di amore, di perdono, di pazienza che vede in noi, non predicato bibbiate in testa allo stile religioso, ma il silenzio, nell'amore, nel perdono. Va bene? Quindi è solo allora che il matrimonio diventa divino e non infernale, solido e non in frantumi. Ci si riposa nello spirito e non si divorzia. Qual è la vera bellezza? Non è mai quella della carne, ma è quella dell'amore, del perdono di Gesù, che il coniuge possa vedere, non ascoltare nelle prediche, vedere, toccare, ricevere in noi. Gesù non ha detto: lavatevi i piedi gli uni gli altri spiritualmente, li ha lavati? Non è detto andate a sacrificarvi, è andato a sacrificarsi. Sì, andate in croce, sì, come sì, oggi certi sì, pastori. Sì, uscite di qua, andate a evangelizzare. E tu cosa fai tu? Vai davanti alle pecore. Vai davanti. A me dispiace che non posso andare con tutti i fratelli che ci seguono. Mm-hmm. Quando vengono qui a trovarci andiamo. Chi di noi è disponibile sempre andiamo e li guidiamo a evangelizzare. Questo è quello che Gesù ci ha insegnato. Non solo fratelli di Radio Blast, armiamoci e partite. No, non è armiamoci. E armiamoci, io vado davanti a voi, non come i pelandroni mercenari politici che sono lì sulla scrivania a decidere di fare le guerre, mandano gli altri a combatterle, poi loro quando gli pare a loro fanno la pace dopo 10.000, 50.000, 1 milione di morti. Quelli sono i pelandroni politici. Esodo 20:17, cosa dice Angela?
Non desiderare la casa del tuo prossimo, non desiderare la moglie del tuo prossimo, né il suo servo, né la sua serva, né il suo bue, né il suo asino, né cosa alcuna del tuo prossimo.
Ok, questa è la chiave. Dio sapeva che era la chiave di tutto. È tutto qui, è un comandamento, 10 comandamenti, non desiderare. Il diavolo inizia con la tentazione, andiamo a Giacomo 1. Un seme maligno che cresce come la zizzania. Tentazione è un seme. Se tu ti fai tentare, il diavolo ti ha inseminato, non artificialmente ma demonicamente. La tentazione è un seme che cresce come la zizzania. Giacomo 1:12-16.
Beato l'uomo che sopporta la prova, perché dopo averla superata, riceverà la corona della vita che il Signore ha promessa a quelli che lo amano.
A quelli che vincono, a chi vince.
Nessuno quando è tentato dica, sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male, ed egli stesso non tenta nessuno.
E quando ci mette alla prova, perché ci mette alla prova, è la nostra, il nostro cuore malvagio che ci tenta. Dio però deve provarci.
Invece, ognuno è tentato dalla propria concupiscenza,
il proprio desiderio,
che lo attrae e lo seduce. Poi la concupiscenza, quando ha concepito, partorisce il peccato, e il peccato, quando è compiuto, produce la morte. Non vi ingannate, fratelli miei carissimi.
Che qui c'è una scuola di ginecologia, va bene? Di inseminazione. Quindi la tentazione, il desiderio riceve la tentazione. Come uno che pensa alla pornografia, prima o poi viene inseminato, il diavolo ti insemina. Quindi tu desideri una cosa, ecco che arriva il seme della tentazione, che se tu non la ricacci, la rimandi subito all'inferno, quella fa le radici. E dopo cosa fa? Poi concepisce, come la donna che rimane incinta. Quindi concepiamo nel nostro cuore, la nostra anima. E poi cosa partorisce? Mica un bel bambino che loda il Signore, no, partorisce il peccato. E il peccato, quando è compiuto, che frutto produce?
La morte.
Non vi ingannate, fratelli miei carissimi. Io dico, una delle più geniali, infernali creazioni del diavolo per dannare sono i film e simili, creati per frustrare, ingannare chi li guarda, peggio del subliminale. I film hanno un incantesimo spirituale, per questo è essenziale di concentrarsi sui film cristiani. I film del mondo sono fatti per essere idolatrati, farci desiderare cose, desiderare uomini e donne che non sono nostri, desiderare la cosa degli altri, contro il comandamento che abbiamo letto. Il diavolo vuole che paragoniamo i bei uomini, le donne sexy della TV, con i nostri coniugi, tutt'altro che eccezionale nella carne, come per esempio me, quindi paragone che si perde. Spero che mia moglie non faccia mai lo sbaglio di paragonarmi con i professionisti a pagamento dallo schermo, perché sono professionisti. Ma questi attori e attrici sono troppo spesso, purtroppo, omosessuali, pervertiti, prostituti di professione. Ma il maligno vuole farceli comparare con i nostri amati preziosi coniugi, che sono 1 milione di volte meglio, perché ci amano, sono qui, ci sopportano, e grazie a Dio nella nostra Chiesa sono salvati. Nella carne questi attori professionisti appaiono, certo, meglio, ma bisogna tenere presente che questi professionisti non vivrebbero mai con noi, non ci sposerebbero e tantomeno ci perdonerebbero mai. Troppi di loro sono veramente tutto fumo, bella apparenza, ma senza nessuna vera sostanza nello spirito. I veri belli sono i nostri coniugi, che ogni giorno fedelmente rimangono al nostro fianco, finché non li facciamo scappare con il nostro egoismo, la nostra mancanza d'amore, le nostre cantilene e condanne. Basta vedere nella realtà come questi role models dello spettacolo, correttamente chiamati idoli, come divorziano, tradiscono, si pervertono, si drogano e sono solitamente privi di qualsiasi integrità o vera spiritualità. Quindi, fratelli, amati fratelli e sorelle, amati fratelli e sposi, sposi presenti o futuri, buttate nell'immondizia non fate entrare dentro casa vostra o dentro il vostro matrimonio le TV, gli spettacoli del mondo. Usate quel tempo per amarvi, essere di benedizione, leggere la Bibbia insieme, beneditevi gli uni gli altri, prendetevi cura dei vostri bambini, leggetegli la Bibbia, spiegategliela, non sacrificate il vostro, una cosa preziosa come il tempo al diavolo TV. Andate invece, usate quel tempo per andare a evangelizzare, per studiare la parola e imparare ad essere la vera sposa di Cristo.
Amen.
Andiamo a Luca 14:33,
sì.
Perché le stesse scritture per essere discepoli, scritture che si applicano ad essere discepoli, possiamo applicarle anche come avere un matrimonio felice. Luca 14:33, Matteo 6:33.
Luca 14. Così dunque, ognuno di voi che non rinunzia a tutto quello che ha, non può essere mio discepolo. E Matteo 6:33. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno date in più. Amen.
Amen, amen, amen. Gloria, gloria. Alleluia. E poi un'altra cosa, quando Dio vi darà dei bambini, ok, questo è un altro punto, ricordate, Dio ci ridà per lo stesso scopo che Dio ha parlato ad Abramo. Leggiamolo, vai Genesi 18, 17 a 19.
E l'Eterno disse, celerò io ad Abramo quello che sto per fare, già che Abramo deve diventare una nazione grande e potente, e in lui saranno benedette tutte le nazioni della terra. Poiché io l'ho prescelto affinché ordini ai suoi figlioli e dopo di sé alla sua casa che s'attengano alla via dell'Eterno per praticare la giustizia e l'equità, onde l'Eterno ponga ad effetto a pro l'Abramo.
A pro di Abramo?
Quello che egli ha promesso.
Capito? Quindi Abramo era grande perché Abramo ordinava ai suoi figli e la sua casa nelle vie del Signore. Lo stiamo facendo. E c'è responsabilità più grande sul marito. Il marito che fa la voce grossa. Attenzione, tu sei il capo della famiglia, c'è più responsabilità. Tu devi soffrire, dobbiamo soffrire di più come Gesù, amare di più come Gesù. C'è più responsabilità, vuoi essere capofamiglia, c'è più responsabilità, altrimenti vada, se non vuoi responsabilità di amare, di essere un esempio e di portare la croce e di essere come Gesù, vada, fai guidare la moglie, fai guidare la casa dalla moglie se è cristiana, altrimenti se vogliamo essere capofamiglia, qui non è solo la gloria di gridare di più come fanno certi, va bene, ma è essere più come Gesù, più crocifisso, più calvario. Quindi più come Abramo anche. E Dio ha benedetto Abramo perché guidava i suoi figli, la sua casa, alle vie di Dio. Lo stiamo facendo, mariti? Entriamo nei dettagli. Deuteronomio 6, 1 al 9. Come si fa? Come si fa? Dice, ok, come faccio a guidare la mia famiglia? Ecco, qui lo spiego, guarda, Deuteronomio 6, 1 al 9.
Or questi sono i comandamenti, le leggi e le prescrizioni che l'Eterno, il vostro Dio, ha ordinato di insegnarvi, perché li mettiate in pratica nel paese nel quale state per passare per prenderne possesso, affinché tu tema l'Iddio tuo, l'Eterno, osservando tutti i giorni della tua vita, tu, il tuo figliolo e il figliolo del tuo figliolo, tutte le sue leggi e tutti i suoi comandamenti che io ti do, e affinché i tuoi giorni siano prolungati. Ascolta dunque Israele e abbi cura di metterli in pratica, affinché tu sii felice e moltiplichiate grandemente nel paese ove scorre il latte e il miele, come l'Eterno, l'Iddio dei tuoi padri, ti ha detto. Ascolta Israele, l'Eterno, l'Iddio nostro, è l'unico Eterno. Tu amerai dunque l'Eterno, il tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. E questi comandamenti che oggi ti do ti staranno nel cuore. Li inculcherai ai tuoi figlioli, ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segnale, ti saranno come frontali tra gli occhi, e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte.
Quindi non si tratta di parcheggiare i figli davanti alla babysitter televisione, o parcheggiare all'asilo, o parcheggiare alla scuola, che dove li rovino, le fa diventare come del mondo. ma si tratta invece di essere come Gesù. Dice: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore e tutta la tua anima.
Amen.
E questi comandamenti che oggi ti do ti staranno nel cuore, non te li dimenticare. Perché? Perché da lì dipende la benedizione. Da lì dipende se saremo benedetti o maledetti, se divorzieremo o se saremo uniti, se la nostra moglie, il nostro marito sarà una persona felice e se gli faremo, se gli mostreremo Gesù attraverso di noi.
Amen.
Va bene? E quindi dobbiamo inculcarli, poi dice, ai figlioli, parlarne quando siamo seduti a casa nostra, quando siamo per strada, quando andiamo a letto, quando ci alziamo. Dobbiamo metterli, si dice in italiano, a bagnomaria. Sai cos'è bagnomaria?
No.
Sott'acqua. Battesimo. Va bene, metterli. È un battesimo di acqua, di spirito, di amore, di parola, di Gesù e Gesù e Gesù e Gesù.
Amen.
Quando? Sempre. Quando sei in casa o fuori casa. Quando sei in Europa, quando sei in Sud America. O quando sei a Polo Nord o a Polo Sud, quando ti sei seduto o quando ti alzi. Questo non vuol dire fare prediche noiose, vuol dire, e noi qui parliamo sempre del Signore, quando ci sediamo, quando mangiamo, ma bisogna fare in un modo allegro, vivace, bisogna fare in un modo divertente, raccontando storie, barzellette, aneddoti, guardando i film cristiani, saltando, ballando per Gesù, lodando Dio per il cibo buono, quando c'è, e lodando Dio quando non c'è. Imparare a rendere la vita allegra. I bambini non seguiranno la religione morta, smorta, stramorta, religiosa della domenica mattina, gente vestita di nero come in un funerale, si predica dietro al pulpito. Gesù non predicava mai dietro un pulpito. L'ha fatto una volta a Nazare, l'hanno preso e l'hanno buttato giù dalla montagna. Gesù predicava sotto gli alberi, per le strade. Noi non si va in chiesa a predicare, noi siamo la chiesa che predica. Apri la bocca se è la chiesa parlante, apri gli occhi se è la chiesa vedente, apri il cuore se è la chiesa amante, alza le braccia se è la chiesa lodante. Non c'è più il tabernacolo, non c'è più l'arca del Vecchio Testamento che andava trasportato sulle spalle. Adesso l'arca è sulle nostre spalle, sulle mie spalle, sulle tue spalle. Primo Pietro 2,9 cosa dice? Siamo sacerdoti, siamo profeti, siamo santi. Non ascoltate queste religioni bacucche che vi dico che devi andare a ascoltare il prete o il pastore. Siamo tutti pastori. Vada al pastore protestante e dice: pastore, anch'io sono un pastore, un fessacchiotto di pastore, ma un pastore. Vai al sacerdote, signor sacerdote, scusi, anch'io sono sacerdote. Come? Dove ho studiato? Ho studiato nella scuola degli asini. Primo Corinzi 1, la scuola dei pazzi, dei folli. Ho studiato, ho il diploma, e anch'io ho il diploma. Quale? Il diploma di Atti 4,12 o 13. Il diploma degli ignoranti, ciò. Celentano ha fatto una canzone, o mi sbaglio, il re degli ignoranti.
Sì, sì.
Però
sì.
È piena di parolacce. Non la metto perché per me non mi fanno caldo né freddo. Io ho fatto un militare, così che però abbiamo anime immacolate.
Sì, grazie.
Radio Blast, che senz'altro mi scrivono, mi diranno: fratello Giuseppe, quella canzone non è abbastanza santimoniosa.
No, ma è vero, perché dobbiamo ascoltare parolacce, scusa.
Ma io non le ascolto, ma le hai messe Celentano, mica le ho messe io, diglielo a Celentano.
Sì, infatti le canzoni di Celentano le ascoltiamo solo quelle che hanno un messaggio, che dicono qualcosa sul mondo, su Gesù.
Cioè, ce n'è qualcuna triste.
Sì.
Una donna violentata, qui là, cioè, io mi piace. Celentano va bene, Celentano, secondo me è uno dei tops. È uno dei più benedetti, è un uomo di Dio, figlio di Dio, è molto più profeta lui che tanti predicatori. Però Celentano avrebbe bisogno di imparare Filippesi 4,8, cosa dice?
Di parlare delle cose positive, belle, edificanti.
Ecco, perché di solito lo fa, Dio lo benedica, ma non sempre.
Quindi... Ma di solito canta di donne. Il 90% delle sue canzoni sono sulle donne, sul sesso e così via. Quindi...
comunque, sai, l'uomo macchina. Non c'ha anche tantissimi bei messaggi.
Sì, alcuni messaggi.
Comunque,
sì.
Qui siamo qua a parlare di Gesù oggi, va bene? Non stiamo qua a analizzare i cantanti.
Amen.
Comunque, allora, cosa volevo dire? Io penso che ho detto abbastanza, no?
Sì, dobbiamo collegarci a Skype con i fratelli. Prima che finiamo il programma, no?
Qui siamo già, caspita, ma il tempo fugge, il tempo scappa. Speriamo che questo messaggio salverà tanti matrimoni, tanti divorzi, eviterà, aiuterà i fratelli, le sorelline che pensano di sposarsi, che credono che il matrimonio è solo fiorellini da raccogliere. No, è anche semi di lacrime da seminare. Va bene, però con l'aiuto di Gesù e del Vangelo ce la faremo.
Amen.
E quando vi sposate, fratelli, entrate in un campo di missione, cominciate subito a perdonare. Digli subito al coniuge, prima cosa ti perdoni, dice, per cosa ho fatto di male? E ti perdono che ancora non hai capito che qui si comincia col perdono. Allora, andiamo avanti, Angelina.
Amen. Facciamo una pausa, ascoltiamo un'altra canzone per gli sposi.
Sempre sul soggetto del matrimonio.
Sì. E dopo ci colleghiamo in Skype con Emiliano ed Angela e voglio dirvi in due parole la loro storia, così li conoscete prima di sentirli.
Ok.
Allora, Emiliano è un dolce fratello, lui parla un po' di inglese e spagnolo anche. Per lui ha detto che questo è il primo matrimonio e anche l'ultimo.
Anche l'ultimo? Ma sua moglie è così dolce, ho visto le loro visi stamattina.
Angela, per lei è il secondo matrimonio, ci ha raccontato la sua storia e l'abbiamo letto anche in radio. Si è sposata all'età di 23 anni con il primo marito, ma già dal primo giorno di nozze il marito la picchiava, bestemmiava Dio. E questo marito picchiava anche il suo proprio padre e gli operai della sua azienda. Ha puntato il fucile diverse volte verso di lei, anche verso il suo padre. E ha detto che sono stati 3 anni di inferno, ha detto lei. E lavorava tanto, anche 16 ore al giorno in questa azienda. E a lui, all'ex marito, gli hanno diagnosticato schizofrenia ossessiva. E una volta ha provato proprio di suicidarsi nel fiume e voleva buttare anche Angela nel fiume. Ma grazie a Dio che lei gli ha parlato, si è calmato, sono andati a casa, ma le ha detto che era terrorizzata. E ecco perché ha divorziato. Dopo 3 anni di matrimonio ha divorziato. Ma come conseguenza a questo divorzio è stata lei a chiederlo. La Chiesa Cattolica non gli ha dato più la comunione.
Innanzitutto, scusa, interruzione, preghiamo per quest'uomo che è ammalato, è attaccato del diavolo, ossessionato da spiriti del diavolo.
Sì.
È una vittima, quindi pregare per lui nel nome di Gesù Cristo. Non vogliamo parlare male di lui perché qui si tratta di un ammalato. Attaccato, ossessionato da Satana, pregare per lui che possa liberarsi. Amen.
Sì, sì, sì. Adesso lui si è messo insieme con un'altra donna, ma non è cambiato.
Povera donna, pregare anche per lei.
Sì, sì. Angela ci ha detto prima volta quando ci ha scritto che lei non ha fatto la confessione e la comunione da tanto tempo, perché è stata lei che ha chiesto il divorzio.
Lei parla di confessione cattolica?
Sì.
Che va dal prete,
sì.
La Chiesa Cattolica c'ha preti che di mestiere fanno i confessori, questo non è biblico, okay? Perché questo parte dal principio che Gesù ha detto i peccati che voi perdonerete, parlando agli apostoli, saranno perdonati. Quindi siccome la Chiesa Cattolica si crede l'unica Chiesa in giro, allora di conseguenza peccati confessati solo alla Chiesa Cattolica, e non solo, ma ai capi. È tutto sbagliato. Guarda, perché la Bibbia dice, Giacomo 5,16 dice, confessate i peccati gli uni agli altri. Mm-hmm. Va bene? E quindi i peccati vanno confessati, sì, certo, un apostolo, chiunque di noi può perdonare i peccati, ma non è che per forza sia un cattolico o un protestante. Giacomo 5,16, confessate i peccati gli uni agli altri, punto. Quindi già cade il castello di carte che deve andare a confessare alla Chiesa Cattolica. Confessa chi hai, la persona contro la quale hai sbagliato, e poi se la persona non c'è, confessala a Dio.
Amen, amen.
E come si dice, il rimedio non è 4 Ave Marie, eh? Il rimedio è smettere di peccare.
Amen.
Ave Maria, cosa me ne faccio 4 Ave Marie se continua a peccare? Scusa, vai avanti.
Angela ed Emiliano si sono sposati 12 anni fa in municipio, ma non hanno avuto mai la benedizione della Chiesa, e quindi è quello che loro stanno chiedendo, la benedizione di Dio sopra il loro matrimonio.
Quindi il municipio anticristo li ha benedetti, le chiese no, perché se in chiesa sono diventate peggio dei municipi, Digli a queste chiese che se lo sposino loro uno così che gli punta il fucile.
Sì. E stanno pregando anche per il battesimo dello Spirito Santo e per avere bambini.
Ok.
Perché Angela è stata guarita dal problema all'utero e adesso dice posso avere bambini, preghiamo per quello.
Gli volevano asportare l'utero. E sì. Signore, quanto tempo fa la guerra? Quanti giorni è passato?
Un mese fa.
Un mese fa Gesù l'ha meravigliosamente guarita, gloria a Dio.
Amen.
E adesso oggi io pregherò che abbia bambini, amen.
Amen.
Quindi non è che la storia finisce qua, è lì qui comincia la storia.
Grazie,
l'utero c'è ancora,
sì.
E quindi il diavolo ha perso.
Amen.
E quindi il Signore Gesù, io ho visto questi fratelli, sono dolcissimi, sembrano due angeli. Sicuramente il Signore vuole dargli figli belli come loro.
Grazie Signore.
Quindi adesso tutti i fratelli alla radio, pregare per questo, perché fratelli, arrivano i bambini.
Amen.
Emiliano,
grazie Signore, e Angela, grazie Angela. Signore. Dopo questa canzone ci colleghiamo con loro in Skype. Uniti nel Signore. Continuiamo questa diretta di oggi, il bellissimo messaggio di oggi sul matrimonio, con un collegamento che facciamo adesso in diretta con Emiliano ed Angela. Ci colleghiamo con loro via Skype. Pronto?
Pronto?
Pronto, ciao, mi sentite?
Sì, vi sentiamo. Sì. Ciao a tutti, ciao fratello Giuseppe.
Ciao. Ciao, vecchi miei.
Ma come vecchi? Questi non sono vecchi.
No, ma si dice così, vecchio mio.
Sono giovani, guarda.
Plurale.
Vi vediamo nel video.
Ciao, io vi ho visto stamattina.
Ah, bene.
Ho detto, bene. Devo andare a vedere gli sposini, i promessi sposi, virgolette. Grazie, signore.
Grazie, padre Giuseppe.
Siamo emozionati, felici e vi amiamo tanto, veramente. Grazie, Signore, che siete entrati nella nostra vita.
La nostra vita in pochissimo tempo è cambiata profondamente.
Va bene, parlatemi un po' di voi, ditemi qualcosa.
Sì, allora...
ditemi come vi sentite, il cambiamento, la guarigione, come vi sentite oggi, cosa sentite nel cuore...
La cosa più bella è aver sposato oggi, sposerò Angelo ufficialmente davanti a Dio, grazie a te, grazie ai fratelli, alle preghiere, ma l'aver sposato Gesù è la cosa principale.
Alleluia.
E quindi cioè, è un'emozione, è una gioia continua l'essere, non il credere, il pensare, ma il sentire questo amore, questa gioia che lui dà e dona in ogni istante.
Quindi avete deciso di darvi completamente a Gesù?
Sì.
Alleluia, alleluia.
Primo posto c'è lui in ogni cosa.
E io quando sento questo vi voglio così bene. Wow. Sento l'amore di Dio.
C'è una forza nel cuore, poi oltretutto insieme come coppia, Gesù è al primo posto in ogni istante. Parliamo alle persone di Gesù, anche se incontriamo muri non importa, ci dà una forza incredibile, siamo come pervasi dallo Spirito e dalla sua grande coraggio e grande sua forza che ha avuto.
Infatti vedo l'immagine di Gesù dietro di voi sulla parete.
Ah sì, quello lì.
Gloria al Signore. Siete pronti i bambini che arriveranno?
Siamo pronti, sì.
Ecco, io adesso... comincerò a pregare che il Signore Gesù vi dà dei bambini.
Grazie.
L'abbiamo desiderati tanto, non sono mai arrivati per i vari problemi miei e lode il Signore, quello che si è fatto la sua volontà, che arrivano figli dello Spirito nel nome suo.
Gloria al Signore. Beh, parlatemi del vostro cuore, ditemi come vi sentite.
Io sono felice per mille motivi, la mia guarigione grazie a Gesù e alle vostre preghiere mi ha trasformata completamente, già credevo fortemente in lui ma adesso sono solo per lui e vivo per lui e oltretutto la forza che ho nel corpo che non avevo prima, devo ancora riprendermi un po' perché ho perso tanto peso, però sono pervasa da una forza che va oltre l'umano, direi io. E la gioia nel parlare alle persone sono piccoli miracoli, perché persone che non credono racconto la mia storia e mi chiedono di insegnarvi a pregare. Persone che magari credono un po' sì, un po' no, e dicono che mi ha dato una forza nel cuore, una gioia nel cuore, e si commuovono quando racconto.
Due nostre amiche le organizzano due incontri diciamo pubblici presso due associazioni per portare la sua testimonianza
di Gesù.
Alleluia.
Fratello Giuseppe, avevi detto che era una testimonianza potente, avevi ragione, perché sta succedendo, sta facendo tutto lui, non faccio io.
Alleluia.
È bellissimo, veramente bellissimo. E, se mi posso permettere, volevo dire una cosa.
Prego, vai.
Hai bellissimi i miei messaggi che hai dato questo pomeriggio. Apro solo una parentesi, la richiudo. Abbiamo avuto un passato come coppia di alti e bassi. Non avendo Gesù nella nostra vita, come giustamente dicevi tu, io non lo sapevo. E Angela neanche. Nel senso, anche se Angela veniva già da una storia di chiesa, nella nostra relazione non era presente Gesù, non c'era questo triangolo io, Angela e Gesù, ecco, eravamo solo io e lei e le nostre disagi, paure, paturnie, proiezioni l'uno sull'altro, le cose giustamente che dicevi tu, sono felice se tu mi ami, tutte queste cavolate della psiche di Satana che si intromette. E quindi gli alti e soprattutto i bassi erano dovuti al fatto che non avevamo Gesù nella nostra vita, ma io l'ho capito in queste settimane qua, quindi lode a Gesù che ha illuminato la nostra vita, e quindi la nostra relazione è andata e andrà sicuramente sempre ancora di più verso la luce, verso la gioia, verso la pace, verso tutti i valori più belli che si possono avere tra persone che si vogliono bene, perché c'è questo triangolo che si è creato.
Amen.
E quindi,
amen.
Amen. Poi la gioia anche che ho compreso il fatto che non ero così verso la Chiesa Cattolica, che hanno messo queste regole incredibili, che lui non si poteva battezzare perché ero divorziata, e noi che amiamo così profondamente Cristo e Dio, che siamo stati esclusi come degli eretici e come dei peccatori, e lui non si poteva battezzare a causa mia. Assurdo questa cosa, e tu ci hai fatto comprendere tante cose. Ma il mio cuore si è riempito di gioia, anche il suo, perché amiamo tanto Gesù e tanto Dio e vogliamo vivere ogni istante in nome suo.
Ma non lasciatevi abbattere dalle religioni. Penso che dovrebbero cominciare a battezzare un po' di preti pedofili che c'hanno lì. Io, non guardate le religioni, non guardate, perché guardate al Vangelo, guardate come le religioni hanno trattato Gesù, scomunicato Gesù, lo hanno chiamato diavolo. Cioè, Gesù, io mi chiedo in quante chiese oggi sarebbero disposti a battezzare uno che va in giro dove ci sono i peccatori, le prostitute, i drogati, gli omosessuali, e cerca di convertirli tutti e si presenta in chiesa con un branco di gente che tatuaggi, anelli sul naso, prostitute con preservativi che gli spuntano dalle tasche, omosessuali, trasvestiti, eccetera. Uno che arriva in un branco di pecore così, perché i farisei dicono: perché vostro maestro se la passa che peccatore mangia e beve? Quel peccatore, dice Gesù, perché sono gli ammalati che hanno bisogno del dottore e non farisei come voi. Va bene, fratelli? Parlatemi del vostro cuore, quello che vi sentite. Io gioisco a vedervi così, perché vedo Gesù nei vostri occhi, vedo che avete veramente ricevuto la salvezza, e Dio abbia pietà di queste povere chiese che sono così fuori binario, chiese che sono convinto, molte di esse, molti di questi membri e capi riceveranno il marchio della bestia, sicuro al 100%, troppi di loro riceveranno il marchio della bestia, per cui non guardate le chiese, non guardate le religioni, sono tutte miste, ci sono pecore, capre, buono e cattivo, guardate al Signore. Io quando ho cominciato a far così, che Gesù ha cominciato a usarmi un pochino.
Sì, sta avvenendo anche questa cosa, perché è come se ci guidasse ogni giorno, ci dà dei segnali ogni giorno, anche intuizioni.
Chiarezza mentale, intuizioni,
e proprio ci guida nelle azioni quotidiane e nel parlare, anche nell'evangelizzare. Sento che le parole a volte non sono le mie. Cioè, proprio vengono proprio da una grande porta spirituale che è la sua, e con gioia avvolge le persone, e sono semplice strumento suo. Le mie parole, le mie azioni, i miei occhi, tutto è lui.
Gloria, gloria, Signora. Che lavoro fate adesso, fratelli?
Allora, per tanti anni io mi sono occupato di animazione, teatro, spettacoli.
Ah, benissimo.
Una ventina d'anni.
Bene. E tu sei casalinga?
Mi sono occupato per tanti anni.
Io ho fatto terapista naturale per tanti anni, e poi a novembre mi sono ammalata fortemente, adesso sono senza lavoro, ma sono serena. Arriverà quello che Dio vuole.
Cosa fate? Rimanete in Europa o volete uscire?
Per ora cerchiamo di resistere in Italia. Ci siamo organizzati qui per la fine dei tempi, con altre coppie.
Ho capito.
Tante. Siamo qui in Alto Piemonte. Sappiamo che è molto dura qua. L'Italia è il paese più difficile.
Sì, le cose peggioreranno. Io consiglio sempre a tutti, che Gesù mi ha mostrato, chi può uscire dovrebbe uscire, perché adesso le cose si stanno facendo più difficili. Già stanno avverando cose che io avevo detto anni fa, e infatti adesso i giornali ne parlano. l'Europa è già stata islamizzata, lo Spirito Santo se n'è andato, se ne sta andando, lo stanno cacciando da tutte le parti, e il nuovo ordine mondiale sta coprendo tutto, quindi adesso l'America ha attivato un'altra rete di missili atomici contro la Russia, la Russia adesso sta spostando i suoi missili verso la Romania. Insomma, ragazzi, le cose stanno peggiorando.
Il tempo è giunto.
Lo dico a voi perché sto parlando a tutti, sono alla radio, quindi abbiate pazienza, devo parlare un po' sempre a tutti. Quindi chi può uscire deve farla più presto, poi ognuno prega, farà quello che vorrà. Ci sono le chiese che mi ostacolano e mi criticano, mi predicano contro, non vogliono che nessuno esca dall'Europa, e loro prenderanno il bastone sulla testa, perché fra poco molte di queste chiese riceveranno il marchio della bestia e dovrebbero mettersi in ginocchio e digiunare queste chiese e chiedere al Signore. Va bene, fratelli, chiusa la parentesi, volevo dirvelo. Bene, siamo pronti per il matrimonio.
Sì.
E vi voglio già detto stamattina, voi siete già sposati, quindi io non sposo nessuno, nessuna chiesa può sposare nessuno. Le persone si sposano quando hanno una relazione sessuale, quello è matrimonio. Cioè in tutta la Bibbia non c'è una celebrazione di matrimonio, neanche una, non esiste. Perché il popolo ebreo cosa faceva? Fidanzava le coppie e le presentavano al Signore. E le nozze di Cana non erano nozze che le hanno sposate, ma era un fidanzamento ebraico. In inglese si dice betrothal, sarebbe un fidanzamento. Infatti nel Vecchio Testamento Dio parla di Israele che dice io ti ho fidanzata. Infatti siamo tutti in prova, secondo Corinzi 11:2 dice vi presento come casta vergine a Cristo. E poi c'è condizionale. C'è il condizionale qui, dov'è che lo leggiamo, va? Allora, secondo Corinzi 11:2, infatti sono geloso di voi, della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati a un unico sposo, per presentarvi, non per sposarvi, per presentarvi come casta vergine a Cristo. Quindi io adesso, quello che faremo noi adesso è, voi date testimonianza che vi siete sposati, venite dalla burrasca, dalla tempesta, tu Emiliano hai ricevuto il Signore, ti sei convertito, da quanto tempo Emiliano?
Da quanto tempo mi sono convertito totalmente a Gesù?
Sì. Da quanto tempo?
Sì, da 9 dicembre.
Ecco, com'è stato? Com'è stata anche occasione?
È stato in occasione di grande attraverso la sofferenza che stavo provando per la non salute di Angela, e un giorno mi sono svegliato che talmente erano settimane che soffrivo, e mi sono svegliato un giorno e c'era Gesù nel mio cuore che mi diceva di accettare la cosa, di non stare tranquillo, di avere compassione, di accogliere la cosa, di andrà tutto bene, e piano piano ho iniziato a già per il lavoro che facevo, il mio secondo lavoro è sempre stato quello di tenere corsi di formazione, e quindi al di là, io non avevo Gesù, ma ero un facilitatore, pensa fratello Giuseppe, mia madre mi ha inserito da ragazzino nel mondo New Age.
Ho capito.
E quindi io facevo il facilitatore di corsi New Age, e sì. Quindi non solo, non avevo... ho avuto sempre l'abitudine di avere tante persone con le quali portare i corsi che tenevo, messaggi che del mio cuore, ma non portavo Gesù,
logico,
questo che voglio dire.
Logico, sì.
Però ho abbandonato tutto a luglio dell'anno scorso, perché non ce la facevo più delle signore del mondo New Age, domande. Io ero prosciugato, mi davo completamente agli altri, ma tornavo a casa che ero scomparso, non ero più io.
Ho capito.
Angela che non stava bene, mio padre doveva essere operato.
Angela, e tu quando è che hai avuto l'esperienza che sei nata di nuovo?
La rinascita mia?
Sì.
Beh, questo l'ho avuto fortissimamente a ottobre, ottobre 2015. Già nei mesi precedenti dicevo: Gesù, dove sei? Ti prego, aiutami, perché stava crollando un po' il tutto con la salute che peggiorava. E ho avuto proprio una rinascita e Gesù nel cuore, perché ho avuto un sogno molto forte con Gesù davanti a ottobre 2015 e Gesù che mi dice: seguimi, vieni a me.
Gloria al Signore.
In modo molto forte, continuava a, l'ho sognato spesso.
Gloria
in questi
Signore.
Mesi, l'ho sognato spesso, che mi ha fatto rivedere la mia vita, mi ha fatto rivedere, chiedere perdono a tutti nei sogni. Di onorare mio padre, mia madre, perdonare me stessa, perdonare tutti. Infatti io poi ho mandato lettere a tutti, personalmente ho voluto incontrare le persone, perdonarle, i peggiori nemici, perdonarli tutti. Mi ha fatto fare tutto un percorso molto profondo, e quindi ottobre, il mese prima del mio compleanno, è entrato di nuovo completamente nella mia vita.
Gloria, gloria. Sì, volevo conoscervi un po' meglio. Prima di celebrare la
matrimonio. Giuseppe, posso aggiungere
innanzitutto
una cosa velocemente?
Curiosare un po' nella vostra salvezza, perché il matrimonio comincia con la salvezza. Io non credo che i matrimoni fate né in chiesa né in municipio se due persone non sono salve. Dio non riconosce i matrimoni tra persone non salve. E anche se uno è salvo e l'altro no, Dio non lo riconosce, perché non possiamo, è proibito nella Bibbia di sposarsi, un credente sposarsi con un non credente. Quindi io sapevo già che eravate salvati, però vi faccio qualche domanda così che tutti sanno.
Non hai fatto bene, ma infatti la cosa bellissima è che è entrato prorompente nella nostra vita, quasi negli stessi mesi. Perché già io ero credente, ma ammetto che ero credente, ma non, ma è avvenuto un qualcosa di così potente che lui è entrato nella mia vita, che non è mai successo nella mia vita da credente. E lui ha avuto
io ho scoperto quanti demoni governavano la mia vita.
E quanti erano?
Io non so, tanti, però grazie alla preghiera di cuore, grazie alla forza che poi ho riconosciuto in Gesù, in me, ho riconosciuto quanti attacchi costantemente, giornalmente io avevo mentre mi risvegliavo.
È perché tu eri New Age.
Esatto.
Non ti volevano mollare, esatto. Però Gesù è stato più forte.
Bravo.
Ti ha messo vicino anche una donna di Dio, anche, quindi adesso in due siete una potenza.
Sicuramente.
Adesso da New Age, adesso puoi insegnare al nuovo Gesù.
Gesù?
Sì.
E tu, tu aiutalo, mi raccomando.
Sì.
Angela, aiutalo. Va bene?
Una cosa fondamentale per noi, per il mio grande ritorno di Gesù in me e per la conversione di Emiliano, siete stati Radio Blast e tu, fratello Giuseppe. Questo ci tengo a dirlo a voi e a tutti i fratelli che ci stanno ascoltando, perché siete stati punto cardine fondamentale per la nostra vita. Veramente grazie di cuore, l'ho dato sul
Signore. Negli ultimi mesi è stata
fondamentale per rinforzare, per combattere anche Satana che attaccava.
Per sancire il risveglio che era cominciato, sì. Radio Blast,
assolutamente.
Da quanto tempo ci seguite?
Ottobre-novembre.
Io un pochino dopo, dicembre-gennaio.
Sì. Nei mesi del grande risveglio, quindi Gesù ha utilizzato il vostro strumento per arrivare a noi, e ringrazio il giorno che abbiamo trovato su YouTube il vostro video cercando la fine dei tempi, e in contemporanea, cosa incredibile, che io l'ho trovato e lui l'ha trovato e arriva a casa e mi dice: ho trovato un video interessante.
Ah già, è vero.
Io ho trovato voi e lui ha trovato voi, non ce lo siamo detti in contemporanea.
Io amo i numeri, c'era questa cosa, il 7777, se non vado errato.
Canale YouTube,
sì,
giusto?
Sì.
Dicevo, c'è questa cosa del 7777 che dobbiamo ascoltare, i numeri, Angela, sono importanti, io sono molto matematico.
quindi in contemporanea, quindi questo è un miracolo anche questo di Gesù,
non me lo ricordavo, sì. Vero?
Ma tu ci hai conosciuto dopo che ti sei convertita o prima?
Non, io ho avuto una chiamata prima, okay, forte, ma dopo qualche settimana è arrivato Radio Blast.
Ok, quindi il Signore ha spaccato la roccia del tuo cuore, ti ha portato la salvezza e dopo ha messo il seme del messaggio del tempo della fine che ci ha dato.
Sì, è così. Gloria.
Bene, benvenuti. Gloria, benvenuti nella nostra fratellanza, siete molto molto benvenuti, siamo così felici perché vi vedo e siete bellissimi, vedo Gesù nei vostri occhi, vedo la sua luce, vedo la vostra sincerità, vi accogliamo a cuore aperto, a braccia aperte, siamo qui, se possiamo aiutarvi in quello che potremo siamo qua.
Grazie, e anche voi, anche noi per voi, veramente. Siamo un'altra famiglia adesso perché ascoltiamo voi, non riusciamo a stare se non vi sentiamo sabato e domenica, se non riusciamo sabato e domenica sentiamo le repliche, sì. È la nostra famiglia.
È la famamiglia di Dio, Efesini 3.15, lo dice Angela, Efesini 3.15, è la famiglia di Dio che comprende tutti, protestanti, cattolici, è la Chiesa dello Spirito di cui noi siamo una piccola parte, il capo è Gesù. E la Chiesa mondiale e sarà eterna.
Efesini 3.15. Dal quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende nome.
Ok, e leggi anche il 14 allora.
Per questo motivo piego le ginocchia davanti al Padre.
Dal quale
ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende nome. Amen.
Quindi apparentemente ci saranno diverse famiglie in cielo. C'è la famiglia della sposa di Cristo, c'è la famiglia dell'Odicea, c'è quella delle chiese addormentate. Cerchiamo di appartenere a quella del corpo di Cristo. Amen.
Amen.
Va bene, fratelli, allora io non ho preparato nessuna scrittura per il vostro matrimonio, quindi ci faremo guidare dallo Spirito Santo. Dice in Genesi 2, qui c'è una scrittura che mi viene in mente, dice l'uomo lascerà il padre e la madre, si unirà alla donna e i due saranno una sola carne. Quindi questo si interpreta, bisogna uscire dai legami, tagliare i legami del padre e della madre, quindi perché oggi sai c'è questa mentalità in certi posti che i genitori non vogliono mollare i figli perché devono stare sempre lì, però quando i figli si sposano possono separarsi, a meno che non stanno tutti quanti seguendo Gesù come facciamo noi qua, come ha fatto Abramo con Isacco, che non è che si sono separati. Si è separato solamente Lot perché era fuori binario, però Isacco era nel binario giusto, sono rimasti insieme. L'importante è essere, se vogliamo rimanere una tribù, la famiglia di Gesù, dobbiamo rimanere nel binario di seguire Gesù Cristo. Fino ad allora, saremo uniti nello Spirito Santo. Va bene, e se per caso decidete di fare un viaggio di nozze, noi siamo qua, va bene?
Verrò
sicuramente a incontrarvi, va bene? Che ormai vi conosco, e se venite, c'è qualche pecorella che vuol venire, portatela tranquillamente, così che amiamo Gesù tutti insieme, va bene?
Sicuramente sì, grazie.
Alleluia. Allora, il matrimonio è, diciamo, il motivo che tanti matrimoni, anche cristiani, vengono rotti, infranti, finiscono in frantumi, e perché non si sposano con Cristo, si sposano solo tra di loro. Quindi il marito e la moglie diventano un idolo. Io quando diciamo al coniuge ti amo con tutto il mio cuore, questo non è giusto, perché con tutto il cuore si ama Dio. E poi di riflesso, va bene, provenendo, prima andiamo da Dio, come ha detto Gesù a Maria Maddalena, non mi abbracciare che non sono andato al Padre. Però quando andiamo al Padre, ci sposiamo con lo Spirito di Dio, con il Signore, dopo Gesù ci rimanda ad amarci tra di noi. Il triangolo che tu mi parlavi, sono marito e moglie, in cima c'è Dio. Questo è il triangolo perfetto, va bene, la piramide di Dio. Va bene, e quindi prima di sposarvi, prima di celebrare il matrimonio tra voi due, a me mi piace sempre celebrarlo con Gesù, chi vuole, se voi, e quindi io celebrerei il vostro matrimonio con Gesù prima e quello tra di voi dopo, cosa pensate?
Perfetto.
Ottimo.
C'è anche una scrittura a proposito, mi viene in mente Matteo 6,33, cercate prima il regno di Dio, la sua giustizia. Cercate prima Gesù, sposatevi prima con Gesù, seguite prima Gesù, siate prima la moglie di Gesù e tutto il resto, compreso il matrimonio carnale, fisico di questo mondo, vi sarà sopraggiunto. Va bene? Ricordatevi che le famiglie che si sposano qui, le coppie che si sposano qui, e se loro desiderano possono continuare a essere sposati in cielo, lo sapete?
Bellissimo.
Capito, quindi
io me lo sentivo, però bello.
Sì, perché in cielo non si celebrano matrimoni e non si è sposati in cielo come lo si è qui, perché qui siamo sposati, matrimonio classico, cristiano, vero, qui sulla terra, e viene diviso solo dalla morte, giusto?
Sì.
Però siccome l'eternità è una cosa molto lunga, e allora Dio non mette questa croce sulle spalle delle persone, perché non è che tutti i matrimoni sono come il vostro. Io vedo davanti a me un matrimonio che ha superato diverse difficoltà, tempeste, tormente, problemi, e siete arrivati alla salvezza di Gesù, siete persino arrivati a Radio Blast, che potete anche farne a meno, Gesù è sufficiente, però se volete anche Radio Blast ci fa molto piacere, così vi riceviamo nella nostra chiesa. Ma io voglio chiarire, noi a differenza delle chiese del mondo, noi non crediamo che siamo indispensabili, noi siamo, cioè chi vuol far parte della nostra chiesa è solo per amore, non vogliamo dire noi senza di noi la nostra chiesa è perduto, come dicono certe chiese, no, niente affatto, la nostra chiesa è chi vuol far parte, e ciao, cioè il nostro legame deve essere solo l'amore, punto, e basta, d'accordo. Allora io celebrerei il matrimonio, se siete d'accordo, prima con Gesù, va bene? Allora, gloria al Signore, allora, gloria al Signore, poi pregherei anche per il battesimo dello Spirito Santo, se vi fa piacere, che ho capito che avete chiesto quello, giusto? E dopo una cosa che non avete chiesto, però voglio pregare io perché abbiate dei bambini, perché so che li desiderate.
Grazie.
Li volete bambini o no?
Sì.
Ok, quindi Angela, vuoi un piccolo Emiliano? E Emiliano, vuoi una piccola Angela o no?
Sì.
Saranno belle, avete due sorrisi fantastici. Noi siamo la chiesa dei sorrisi e vedo voi questi sorrisi bellissimi. Altro che pubblicità Colgate, qui voi siete meglio.
Grazie.
Allora, avete un'ultima parola prima che il predicatore cominci a parlare qua?
Lodato sia il Signore, solo questo.
Emiliano.
Lodato sia il Signore, sono commosso, emozionato per tutto quello che sta accadendo. Lode a tutti, a Gesù.
Amen. Tutto il ringraziamento a Gesù. Gloria al Signore. Allora, chiudete gli occhi che preghiamo, va bene? Chiudete gli occhi, prendetevi per mano. Questo non è un matrimonio formale in qualche chiesa dove dovete pagare i fiori e il pianoforte. Questo qui è il matrimonio fatto, fate conto, sotto gli alberi sul Monte degli Ulivi. Non è un matrimonio di chiesa tradizionale, che io non so mai come fa, non so mai cosa viene fuori quando faccio un matrimonio. Se è sempre sempre in modo diverso, scritture diverse, non ho una formula, va bene? Tranne Gesù, il suo amore, la sua salvezza, il suo Spirito Santo, la sua gioia, la sua chiamata ad evangelizzare, ad essere felici in Lui, ad amare Dio, ad amarci gli uni gli altri, ad avere bambini, a farli crescere nel suo spirito, educarli, farli crescere, addestrarli, insegnargli la parola, che diventa evangelizzatore come noi siamo o dovremmo essere. Cioè non ho formule, praticamente il fondamento è quello, va bene per voi?
È perfettissimo,
benissimo.
Alleluia, alleluia. Allora chiudete gli occhi, dolci fratellini, così che guardiamo Gesù meglio col cuore. Fratelli che ci seguite, unitevi a noi in preghiera che vogliamo benedire, celebrare. Ecco, vedo la benedizione del Signore che è sopra di voi, si abbassa su di voi, entra in voi. Io vi benedico, dice il Signore, io vi amo, vi proteggo e vi guiderò fino al giorno che sarete qui con me nel mio regno. Voi siete i miei figli e vi ho prescelto prima della fondazione del mondo. Vi benedico, sono stato io il Signore che vi ha guidato alla salvezza. Io il Signore vi ho liberato dalle catene del diavolo. Ha cercato di distruggervi, ha cercato di uccidervi, ha cercato di seminare la confusione, ma il mio Spirito Santo vi ha protetti. Io vi ho circondato con i miei angeli, col mio amore, col mio spirito, ed è questo il motivo che ora siete felici, che ora il paradiso è entrato nei vostri cuori, nella vostra casa, ed ora entrerà nella vostra unione. Gloria al Signore, gloria al Signore. Emiliano, vuoi? Emiliano ed Angela, volete unirvi, volete dedicarvi a Gesù in questo fidanzamento spirituale, dedicarvi al Signore con tutto il cuore, tutta l'anima?
Sì, lo vogliamo.
Sì. Amen. Sì, lo voglio. Io vi benedico, dice il Signore, e vi accolgo con tutto il mio cuore. Gloria al Signore, grazie Gesù. Grazie. Emiliano ed Angela, volete prendervi gli uni gli altri in sposo come già avete fatto da 12 anni, volete confermarlo davanti al Signore e alla Chiesa?
Sì, lo voglio.
Ok, allora suggellate con un bellissimo bacio. Alleluia. Emiliano, puoi abbracciarla stretta se vuoi.
Grazie.
Non essere tirchio, Emiliano. Che tua moglie è bellissima. Gloria, gloria. La moglie è un'immagine della Chiesa, Emiliano è un'immagine di Gesù, giusto ragazzi?
Sì, giusto, è così, okay. È così.
Gloria, gloria, Signore Gesù, c'è qualche scrittura che vuoi darci, Signore? Gloria, 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 Signore. Ecco, io vi benedico, dice il Signore, e mi prenderò sempre cura di voi, siete i miei figli, non avete niente da temere, vengono le nuvole nere sul mondo, vengono tempi terribili, ma le mie mani saranno sui vostri capi, i miei angeli saranno intorno a voi, dovete solo guardare a me, pensare a me, seguire a me. E la mia protezione, la mia benedizione sarà sempre con voi. Amen. Grazie Signore. Dio vi benedica, fratelli. Questo è tutto. Siete, il matrimonio è stato celebrato, voi l'avete già consumato. Adesso è celebrato e non preoccupatevi delle religioni fuori binario, non lasciatevi condannare, non lasciatevi criticare, andate, lasciateli andare, sono ciechi, guide di ciechi, cadranno nel fosso. Queste religioni che non vi vogliono dare la comunione, non vogliono celebrare, lasciateli andare. Io mi chiedo se a queste religioni, se Dio la dà loro la comunione. Chiudete gli occhi, voglio concludere con la preghiera del battesimo. E, va bene? Pregate con me. Nel nome di Gesù.
Nel nome di Gesù.
Signore, ti chiedo il battesimo dello Spirito Santo.
Signore, ti chiedo il battesimo dello Spirito Santo.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen. Gloria, gloria al Signore. Pregate anche ancora con me. Signore Gesù,
Signore Gesù,
ti chiedo di darci dei bambini.
Ti chiedo di darci dei bambini.
Che siano belli come te, Gesù.
Che siano belli come te, Gesù.
Grazie, Signore, che li proteggi, che nascono sani, perfetti, che possono glorificarti, che noi li possiamo insegnare, diventare sul tuo esempio, Gesù. Basta che dite amen, fratelli.
Amen.
Alleluia.
Alleluia. Alleluia, grazie.
Gloria
Gesù.
Al Signore.
Amen. Vi vogliamo bene, fratelli.
Noi.
Allora,
siete speciali.
Emiliano, tu c'è qualcosa che volevi dire ad Angela?
Sì, e mi hai letto nel pensiero. Volevo dedicare alla mia amata Angela una poesia che gli ho scritto qualche giorno fa.
Aspetta, chiediamo ad Angela, vediamo se è pronta, perché non vogliamo che si emozioni troppo. Angela, un marito poeta, Angela, non è poco. Ma ti rendi conto che benedizione? C'è un marito artista, poeta, mica, un credente, nato di nuovo. Gloria, gloria, gloria. Angela, lodiamo il Signore.
Lodiamo il Signore, sì.
Alleluia. Vai Emiliano, hai il permesso di poetizzare.
Complimentarmi, perché quando fai le battute passi dalla profondità da una profondità infinita a un'allegria spontanea che mi fa ridere di cuore proprio.
Gloria a Dio.
Quindi ti ringrazio. Si intitola Mia sposa. Mia sposa, amata mia, io ti dono tutto me stesso, oggi ancor di più. Finalmente sposi davanti a Dio, mano nella mano con Gesù. Sposati da sempre e uniti più che mai. Mia sposa, matrimonio di cuore, con te che sei la mia regina. Forte legame d'amore, io ti amo più di prima. Angela, mia dolce compagna, che gioia amare Gesù assieme. Che lode pregarlo e onorarlo con te. Unirci in Lui e ringraziarlo per tutto. Come eravamo vuoti senza Lui. La grazia del Signore è con noi ora. Mia sposa, dopo anni di alti e bassi, meravigliosamente abbiamo ritrovato Gesù. E tutto è cambiato, perché l'abbiamo sposato, lode a Dio. Angela, mia sacra moglie, mi vuoi sposare?
Angela, una domanda, qui si può rispondere con un bacio. Wow, colpito a segno.
Da Gesù e dal suo Santo Spirito.
Puoi ripetere, scusa Emiliano, ripeti l'ultimo.
Benedetti da Gesù e dal suo Santo Spirito, oggi ti sposo in Cristo, con Cristo e per Cristo, ogni onore e gloria a Lui, mia sposa, che la nostra coppia, unita oggi in questo matrimonio celeste, con questa celebrazione semplice e potente di fratello Giuseppe, nel nome di nostro Signore Gesù il Cristo, possa essere di ancor più umile servizio per il bene di tutti, per il suo santo progetto e per la nostra missione per te, o amato Gesù. Mia sposa, il cielo ci ha uniti anni fa per essere esempio d'amore, esempio di trasformazione e compassione, oggi ancor di più. Mia amata Angela, oggi ti sposo, e se non basta ti sposo ogni giorno. Amen.
Gloria. Wow, che bellissimo bacio che ti ha dato Emiliano.
Bellissimo.
Possiamo poi ripetere, perché Emiliano magari è pensato che è troppo corto. Si stanno baciando i colombelli. Gloria, gloria. Alleluia, alleluia. Ah, come siete
alleluia,
belli.
Alleluia, alleluia.
Bene, un'ultima cosa dal vostro cuore, fratelli.
Io mi metto al primo posto Gesù, con veramente un triangolo d'amore al del prossimo, per portare la sua parola. Vogliamo essere proprio di tutto per tutto, suo esempio. Così sia.
Amen. Questa è una poesia bellissima, vera, dal tuo cuore, che Gesù benedice, accetta, riceve e benedice. Gloria, gloria, gloria. Emiliano?
Sì, anch'io ho poco altro da aggiungere, se non che grazie a te, fratello Giuseppe, grazie ad Angela e a tua moglie, ai tuoi figli, tutta la vostra che li vivete assieme in Gesù, i fratelli che ci stanno ascoltando, di aver condiviso questo momento così teoricamente intimo, ma in Gesù è tutta la luce del sole, quindi tutti i fratelli veramente in Gesù che hanno condiviso questo momento per noi molto speciale, quindi per me tutto è cambiato veramente negli ultimi mesi, e quindi non posso far altro che lodare e glorificare ogni giorno e ringraziare. Grazie a tutti.
Grazie Signore. Se quando vi abbracciate è un'immagine di Gesù che abbraccia la Chiesa, dagli un altro abbraccio Emiliano. Ecco, è così che Gesù tiene la Chiesa nella tribolazione che viene. anche i fratelli che sono singoli, i fratelli che sono divorziati, le sorelle che sono sole, ricordatevi, avete uno sposo. Il Signore dice: io ti sono vicino, non devi temere, che siete sposati, che siete singoli, che siete divorziati. Io sono vicino, non dovete temere. Io, il vero sposo, dice il Signore, non vi lascio mai, non vi lascerò mai. Ebrei 13,5, non ti lascerò e non ti abbandonerò mai. Ebrei 13,5, non ti lascerò e non ti abbandonerò mai, dice. Quindi tutti voi fratelli che seguite, abbiamo condiviso questo amore, questa gioia, questo paradiso in questa famiglia. So che questi fratelli che si sono convertiti da pochi mesi, ci conoscono da pochi mesi, adesso sono felici, e però hanno attraversato difficoltà, tempeste, vero fratelli?
Sì, tantissime.
Sì. Però adesso vediamo, voi siete un'immagine del paradiso che tutti, ove tutti parteciperemo, e poi ci guardiamo indietro e sembrerà niente. Le sofferenze di questa vita sembreranno niente quando Gesù ci abbraccerà, così come Emiliano abbraccia Angela, e ci abbraccerà. Emiliano, ti abbraccio e digli: non ti lascerò e non ti abbandonerò mai, diglielo.
Non ti lascerò e non ti abbandonerò mai.
Questa è l'immagine di Gesù con la Chiesa. Che è bello, che è bella l'immagine del paradiso. Con questo vi lasciamo, fratelli. Speriamo, chissà che avete quattro soldi di prendere due biglietti aerei di questi giorni, se volete, se venite tranquillamente, così che avrei voluto fare la comunione adesso, purtroppo c'è poco tempo, però la facciamo regolarmente, sicuramente l'avete già fatta con noi, vero?
Sì.
Ecco, quindi va bene così, sarebbe stato meglio averlo fatto, però abbiamo problemi di tempo, c'è già Angela lì che è un po' nervosa. C'è tante cose, dobbiamo rispondere ad altri fratelli. Angela, mi sono un po' dilungata, ma voi siete troppo belli.
Lo so, ma siete così ispiranti.
Va bene, con questo vi lascio.
Grazie,
con
lode al Signore, lode a tutti, vi vogliamo bene. Un saluto a tutti i fratelli in radio. Ciao.
Un saluto a tutti.
Amen.
Amen. Anche noi vi vogliamo tanto bene.
Ok, Deborah non è qui, ma vi do amore a nome di lei anche. Amen. E di tutti gli altri fratelli che sono tutti fuori a evangelizzare, sono andati tutti fuori, siamo qui solamente pochi.
Amen.
Va bene, grazie, ciao signora. Fratelli.
Grazie del vostro esempio e del vostro amore, grazie di tutto.
Amen. Grazie veramente,
Signore. Grazie Gesù, e cominciate a pensare ai nomi dei bambini, ok? Ciao, vi voglio ciao. Bene. Gloria, gloria.
Uno
gloria.
Lo chiamiamo Giuseppe se nasce maschio, eh?
va bene, va bene. Io lo benedico.
Ciao,
io
ciao,
lo
fratelli,
ciao, vi voglio
grazie.
Bene.
Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Uno lo chiamano Giuseppe.
Grazie, alleluia, Signore. Alleluia, gloria, gloria, gloria.
Amen,
Signore.
Grazie Signore.
Alleluia.
Bellissima coppia, bellissimo esempio. Dopo 12 anni, come hanno detto loro, di alti e bassi, adesso hanno trovato la vera unione in Cristo. Grazie Signore. Dio li benedica. Dedichiamo un'altra canzone ai sposi?
Va bene.
Albano e Romina Power, ti amo.
Questa dolce e strana atmosfera, da primo giorno di primavera, che nonostante so che sia vero sembra un film. In questo sogno pieno di autori, dove nel buio nascono amore intorno a noi. In questa notte piena di gente, con questa mezza luna crescente, con questo ritmo troppo caliente di Beghin. Con questo cielo pieno d'argento, in quei momenti pieni d'incanto che mi dai.
amo di più. Ti amo e vivo i miei giorni felici perché ci sei tu. Canto di mille voci, dove ho già perso il conto dei baci che mi dai. In questa strana aria di festa, che riesce anche a dare alla testa e non lo sai. Ah. In questa storia scritta a matita, sul libro bianco della mia vita, con l'espressione chiara e pulita che tu hai. Per questo amore ad alta attenzione, per questo caldo fuori stagione che è.